A inizio 2019 ho proposto a Teo Yusufian un progetto che assolutamente non si aspettava. Facciamo un podcast di Cinefax, gli dissi. Sapevo che si fidava di me e infatti la sua risposta fu no. Ma io sono uno che non si arrende e per fargli dire di sì ho dovuto giocarmi tutte le mie carte. Alla fine sapete come l'ho convinto? Gli ho detto, sai Teo, se cominciamo a fare questo podcast e va bene come credo che andrà, dopo qualche anno di puntate settimanali, un giorno potremmo avvicinarci al microfono e dire... Nella puntata 200 di Cinefax Podcast, per la prima volta davanti a un pubblico live, diciamo la nostra su Transformers, il risveglio. Cosa succede a uno dei franchise più di successo del nuovo millennio quando dall'equazione viene rimossa la regia di Michael Bay? Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zero Calcare che si muove tra comicità, dramma e problemi di dizione. Rapito il nuovo film del maestro Marco Bellocchio su un caso assurdo tra il Vaticano e l'Italia prima che diventasse Italia. Denti da squalo, duro e dolce coming of age ambientato a Fiumicino, esordio del regista Davide Gentile prodotto da Gabriele Mainetti. E Arnold, la serie TV che ci racconta delle tre vite di Schwarzenegger, da campione di bodybuilding a stella di Hollywood a governatore della California. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in una sala del cinema Notorious Gloria a Milano ci sono con me qualche centinaio di agguerriti colleghi. Grandi. Ma iniziamo dal fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che quel giorno di 4 anni e mezzo fa mi ha detto ok, facciamolo, Teo Yusufian. Ti stai, ti stai commuovendo.
Sì, si vede, eh?
Non iniziare tu che fai un casino.
No, è che io con l'età sono sempre stato un sensibilone, ma più invecchio e più è peggio, ed è incredibile questa cosa. Quindi mi avete fatto venire i brividi, bastardi, con questi applausi. Però vi voglio un casino di bene e volevo dire ma ciao Paolo, che bello, siamo arrivati a 200 puntate, ma tu 199 puntate fa l'avresti mai detto?
No,
ecco. Però comunque volevo fare un appunto sul tuo raccontino così romantico. Io in realtà non è che ti ho detto no,
perché non te lo ricordi, ma mi hai detto
non è vero. Ti ho detto no, ti ho detto cos'è un podcast.
È vero, ma non mi funzionava nel testo.
Ecco. No, perché all'epoca praticamente lo facevano in quattro, quindi questo caro uomo ha avuto l'intuizione geniale al momento giusto. Beh. Ed è tutto molto bello, ma siamo attorniati, oltre che da un centinaio di fantastiche e fantastici ascoltatrici e ascoltatori, omuncoli e donnuncole, che bello, che bello. Mentre dirvelo in faccia, che detto così è orrendo.
È presente quando faccio quella gag che dico, quello laggiù in fondo si è distratto, ora lo posso fare davvero,
possiamo farlo veramente,
devo capire chi è.
Ma abbiamo al nostro fianco due fantastici ometti.
Esatto, presentiamoli.
Assolutamente.
Catanese di nascita e milanese di adozione, fusione umana dell'ardore siciliano e l'abnegazione meneghina, regista, direttore della fotografia, documentarista, docente di cinema, l'uomo che avreste voluto accanto se nel 1970 vi avessero reclutato per il Vietnam, Giorgio Carella!
Beh, grazie. Presente la 200esima, presente dalle prime alla 200esima.
High five!
Beh, ecco, ci terrei subito a dire una cosa.
Tu che sei stato ospite di una delle prime puntate, nelle prime settimane, credo, sei stato uno dei primi
tirato
ospiti.
In mezzo subito, ci conosciamo da tipo 25 anni.
25
circa.
Anni.
Ecco, insomma, con tutto quello che fa, regista, docente di cinema, direttore della fotografia. Fa un casino di roba, cioè non potevo non mica tirarlo in mezzo, scusa.
Mica siamo fessi.
Eh no. Però ogni tanto fischiamo.
Perché siamo nel posto più magico del mondo, il cinema, e quindi c'è la diffusione.
Ci sono anche i suoni del
cercheremo
cinema.
Cercheremo di evitarlo. Allora, Giorgio, come stai?
Bene, ma ci terrei subito a dire una cosa. A proposito del Piccolo Principe,
ok.
A me ha sempre fatto cagare.
Ah, ok.
Io l'ho amato tanto.
Okay. Se non sapete chi ci ascolta da casa, se non sa di cosa sta parlando, probabilmente sarà a fine puntata la sorpresa.
Esatto.
Bene, allora passo avanti e parliamo anche del nostro ometto tutto speciale. Regista, anche lui sceneggiatore e soprattutto redattore della nostra testata. Ci fa concorrenza con il suo podcast Sul Divano di Ale, pasticcere provetto e nemico giurato della nostra linea, il controvento Alessandro Dioguardi.
Ma ciao! Devo avvisarvi di una roba, raga, è successa una cosa troppo strana. Sono venuto a registrare il podcast e c'erano delle persone che ci guardavano.
No, era un sogno, Ale.
Ah, è un sogno?
Sì, è tutto un sogno.
Quindi sono finti.
Sì, sono finti. In questo momento abbiamo tutti e quattro l'Apple Vision in faccia e stiamo vedendo qualcosa che non esiste.
Bello.
Vero?
Che storia, ma li possiamo toccare?
No, perché ci denunciano. Non è il caso, ecco. Ma che cos'è in quel sacchetto lì?
È l'or. Quello è l'or.
In che senso?
Nel senso che loro che ci ascoltano,
cioè loro che ci ascoltano,
sapranno che a Cannes noi abbiamo introdotto Paolo al magico mondo della colazione. Perché lui erano 40 anni che la mattina si svegliava e niente, lui usciva di casa. Sua madre: dove vai Paolo? E lui: vado a scuola. Ma devi far colazione. Non capisco. E scappava via.
Ma io facevo colazione a casa, bevevo un bicchiere d'acqua e poi andavo.
Cioè, ma neanche in guerra, un bicchiere d'acqua e va. Tieni figliolo, abbiamo un bicchiere d'acqua e basta.
E quindi lo abbiamo introdotto nel magico mondo della colazione fatta come si deve.
È fatta come si deve. Ma soprattutto a un certo punto, lui che non segue il calcio, ha pensato al calcio e mi ha detto: ah, guarda, una Cremonese. E lui: ah, bello, dove gioca? E noi: no, Paolo.
È vero.
È un prodotto di pasticceria Meneghino. E lui non capiva, ma com'è fatta? È tipo una brioche, ma non capisco. Vabbè Paolo, vai a quel paese, cioè, a un certo punto. Però Paolo, io stamattina,
oddio mio,
di buon'ora, sono andato in un luogo speciale, magico, e la Cremonese
è qui!
Paolo, la Cremonese!
Ma cos'è questa cosa?
È la Cremonese. Aspetta, te ne rubo un pezzo perché...
No, ma io ora non la posso mangiare, però dopo
sì
che la mangio.
Io sì, perché tanto parli tu,
no,
presenti tu.
No, non posso mangiare...
Io mi chiudo il microfono e la mangio.
Ma come si fa? Vabbè. Allora, questa
bocca,
è una cosa poco radiofonica. Comunque, tutto vera, questa storia è tutta vera. Voi sapete, ogni settimana prima di registrare il podcast noi, Teo fa una story su Instagram e vi annuncia quale sarà l'argomento per la domandona della settimana e che voi insomma ci inviate i vostri vocali. Chi è che è mai stato selezionato tra di voi per la domandona?
Ma c'è un po' di gente.
6-7 campionissimi abbiamo qui.
Eh sì.
Oggi, visto
no, perché
che...
in genere è una gara all'esclusione. Cioè.
Sì. Oggi, visto che abbiamo voi qui, è inutile fare la storia, anche perché Teo se ne è dimenticato, e quindi vi diremo adesso qual è l'argomento che tratteremo più avanti, così voi avete il tempo di pensarci un po' e di essere distratti da quello che diciamo noi, così non ci mettiamo in imbarazzo.
Infatti non è che abbia molto senso.
No, almeno sai, se diciamo qualche vaccata non se ne accorgono, okay, e poi non dobbiamo fare errata corrige. Quindi il tema per la domandona di questa puntata speciale sono i robot. E ho detto robot perché è... Che lingua è?
Cecoslovacco.
Cecoslovacco, bravo. Non è francese.
Vedi perché ho tirato in mezzo
ci sarà un motivo.
Da dove arriva la parola robot.
La mamma mi ha fatto studiare.
Quindi non è robot. Io dico sempre robot per abitudine, ma in realtà è robot.
Robot.
Quindi sapete l'argomento, specialmente voi sei che hanno alzato la mano, sappiate che adesso abbiamo molta aspettativa nei vostri confronti, quindi ansia a palla. Mentre un'altra cosa piacevole che potrebbe unire alcuni di voi è il fatto di essere iscritti agli amici di cinefax.it. Quindi non vi chiederò di alzare la mano, perché se poi nessuno alza, che figura ci facciamo? Soprattutto voi, che figura ci fate?
Mi metto a piangere, ma per un altro motivo.
Esatto. Però ricordo a chi ci sta ascoltando che potete supportare il nostro progetto, che ora è diventato anche un progetto live da oggi. Cioè, in realtà lo era già con le proiezioni, ma oggi siamo noi la proiezione. Siamo noi il contenuto, quindi è una cosa ancora più bella. Quindi andando sugli amici di cinefax.it potrete supportare Cinefax in tutte le sue forme con delle piccole donazioni mensili e insomma ci farà molto piacere e aiuterete quella cosa che vi piace tanto, che è cinefax.it,
ottenendo ovviamente in cambio delle cose esclusive dedicate solo a voi. E tra l'altro io so perfettamente, perché vi vedo, alcuni vi conosco, è inutile che pensiate il contrario, e lo so che alcuni di voi sono già supporter e sono sul gruppo Telegram dedicato, quindi non fate finta di niente. Ma anzi, sarete voi che lo dovrete dire a tutti gli altri: vieni a fare parte anche tu, tutti insieme, tipo i sette nani quando vanno. Che brutta immagine. Mi è venuto in mente questo esempio inutile.
L'hai detto in un modo super creepy, cioè se adesso gli chiedi qual è il vostro film preferito, diventa Scream. Io ti conosco, Sydney.
Esatto,
sei Sydney. Al Patreon. Ti scozzerò stanotte.
Perché?
Non so, era
è partito benissimo con la cremonese, la dolcezza.
E non è, tu questa cosa creepy... Vabbè. Non so, mi ha fatto paura. Poi Paolo, che avevo capito per un attimo che il Patreon fosse live, quindi mi sono immaginato te con un cappello fuori dalla Rinascente, la campanella Patreon Cinefa.
Lui ha un'immaginazione molto
era meglio l'immagine dei sette nani, mi sa.
Va bene. E adesso è il momento invece di presentarvi un ospite speciale di questa serata,
un super ospite
che è qui con noi. Abbiamo per un'intervista esclusiva il regista del film che è attualmente in sala, Denti da squalo, Davide Gentile. Un applauso. Ciao Davide. Beh, immagino che sarai impegnatissimo in quest'ultimo periodo.
Sì, sono un po' di corsa perché mi sono perso in Vinelli con un'amica, però ci sono.
Sei giustificatissimo.
Anche i Vinelli fanno parte degli impegni di un regista, no?
Certo, no, beh, la conversazione, il parlare del film.
Eh già. Ah, noi l'abbiamo visto questo film e abbiamo un po' di domande per te.
Eh sì,
quante volete?
Domande che ci hanno, insomma, ci hanno un po' infervorato guardando il film, perché è un film molto particolare, specialmente per il cinema italiano, no?
Vero.
E quindi la prima cosa che mi sono chiesto è quali sono state un po' le tue fonti di ispirazione, o comunque quali sono i tuoi gusti che ti hanno portato ad abbracciare questo progetto, a portare questo film in sala?
Nella ricerca, diciamo, di ispirazioni o di film che potessero in qualche modo condizionarmi in positivo, in Italia ho trovato poche cose, perché film di formazioni preadolescenziali in Italia, l'ultimo che ricordo è Io non ho paura di Salvatores, ma siamo a inizio 2000, quindi, e poi non aveva neanche questa, diciamo, questo mood di realtà magica o di sospensione che invece cercavo. Quindi una delle fonti di ispirazione maggiore è stato sicuramente Tomboy della Sciamma, perché racconta anche lì in modo molto intimo una tematica completamente diversa, la ricerca di identità sessuale, ma in un contesto molto caldo, molto morbido, e quindi quella è stata sicuramente una fonte di ispirazione. Poi anche Tomboy, Honey Boy di Almarel, che trattava anche lì il rapporto tra padre e figlio.
Quello con Dee e con Shia LaBeouf.
Esatto, che tra l'altro è la storia di Shia LaBeouf, esatto. di suo padre alcolizzato. Però ecco, non ho riguardato volontariamente alcuni film che potevano in qualche modo essere adatti, come Free Willy, come Lo Squalo, come E.T., perché non volevo neanche troppo in qualche modo essere condizionato in alcune scelte, anche in modo inconscio, no?
Cioè, poi magari alcuni film che ti piacciono, anche se non li vedi da tanto tempo, qualcosa poi rimane nel tuo DNA.
Vabbè, per forza, ma quindi... io sono figlio degli anni 80 e quindi cioè, lo anche squalo, questa nostalgia...
Si percepisce, no, l'amore per questo tipo di film.
Sì, ma anche nel, diciamo, nel look che abbiamo deciso di dare assieme a scenografia, costumi e fotografia, ci siamo rifatti molto a quel tempo. Ecco, un film che ho rivisto è Stand By Me l'ho rivisto perché lo amo e perché comunque ha questo segreto, no? In quel caso è un cadavere, in questo caso è uno squalo e questi ragazzi un po' persi nelle campagne americane, quindi quello mi ha ispirato. Però diciamo sì, siamo un po' condizionati dal nostro vissuto, quindi sicuramente gli anni 90 e quei tipi di colori, quel tipo di atmosfere, quel tipo anche di sensibilità che viene da certe visioni, poi me le sono portate dietro nella ricerca e nella poi realizzazione del film.
Infatti una cosa che mi ha colpito vedendo il film è che il film è contemporaneo, cioè ambientato nel mondo di oggi, ma non sembra ambientato nel mondo di oggi, cioè sembra qualcosa di atemporale. Sì. È una cosa assolutamente cercata e voluta.
100%. Immagino. Nei film, quando vedi i cellulari, ad esempio, per me è un crimine, perché, perché sposta proprio al di là della visione in sé dei cellulari, che non è bellissima, ma sposta anche un po' le psicologie dei personaggi. Una volta che hai un cellulare è tutto più facile, infatti i crime movie con i cellulari adesso sono tutti più complicati da gestire, perché ricerchi su Google una cosa, invece... appunto 20, 30, 40 anni fa era tutto più investigazione, era più ricerca, era più anche dialoghi, no? Invece il cellulare annulla un po' queste connessioni. Però sì, è ricercata questa cosa. Ci sono i cellulari in un paio di scene, per chi non l'avesse visto. Comunque raccontiamo una realtà di oggi, ma ho deciso, anche passando un po' dal punto di vista del protagonista, che è un tredicenne, di... in qualche modo permettermi certe licenze poetiche che raccontano un po' più l'intimità, le relazioni, in un modo, sì, forse anche un po' più retro, mi sento di dire. Però insomma, certi temi sono universali, quindi vanno bene adesso come 30 anni fa, quindi... insomma, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, certo, in quel senso.
E, tra l'altro, a proposito del protagonista, mi sa che
sì, volevo
avevamo
dare...
entrambi una... esatto, un po' di domande.
Per dare un po' di contesto a chi ci ascolta, Denti da scuola è la storia di questo ragazzino, Walter, che in un momento molto difficile della sua, diciamo, tra l'infanzia e l'adolescenza, deve affrontare la perdita del padre e tante problematiche personali, e trova uno squalo in una piscina. E deve, cioè, instaura un rapporto con un altro ragazzo, cercano di far sopravvivere questo squalo. È una storia molto particolare, molto, molto bella, e la forza di questo film, secondo me, sono proprio i ragazzini. Infatti la mia domanda è: com'è stato il casting? Tiziano Menichelli, che interpreta Walter, l'hai scelto anche perché sa fare un heel flip con lo skateboard?
No, intanto quanti di voi hanno visto o non visto il film? Così, chi l'ha visto? Due persone, ragazzi.
Ah, dai. 3 o 4 non ho visto. Gli altri andranno a vedere.
3, esatto. No, beh, Tiziano, beh, abbiamo fatto i casting su tutti i ruoli con Davide Zuro, il casting director. Abbiamo trovato tutti, ma non trovavamo il protagonista, che aveva 100 scene su 100, quindi era abbastanza importante trovarlo, perché tutto il film ruota intorno a lui. È un tipico film character driven, come si dice in americano, quindi il mondo esiste solo quando esiste il protagonista, quindi non esistono scene al di fuori dei momenti in cui il protagonista nei momenti in cui il protagonista attraversa questi momenti, queste location, queste situazioni. E quindi a 5 settimane dello shooting non avevamo un ragazzino e avevamo fatto
aia.
E non volevamo prendere degli attori che venissero da altre esperienze, perché ogni volta che lavori con giovani attori che hanno già fatto cose con la Disney o altri film, si portano dietro un bagaglio di costruzione evidente, poi, ma basta sentirli parlare alle presentazioni. E quindi a 5 settimane dello shooting, dopo aver visto 600 ragazzini, non avevamo fatto neanche un provino su parte. Ed eravamo abbastanza preoccupati, c'era nell'aria anche la possibilità di slittare il film all'anno dopo, che poi vuol dire mille cose per i finanziamenti, per le piattaforme, perché poi abbiamo avuto un aiuto da Amazon, insomma non era una situazione facile. E un giorno, camminando per Ostia, vedo questo ragazzino correre, che sta giocando a basket, e ho pensato, l'ho trovato dopo un secondo.
Cioè, sembra una delle storie
è una di quelle che un giorno finirà, spero, in qualche biografia non mia, forse sua. Però sì, l'ho visto correre, ho detto l'ho trovato, sono andato a parlare con i genitori, e la prima scena nella sceneggiatura recita: Walter ha 13 anni ma sembra più piccolo della sua età. E quando l'ho incontrato ho detto: speriamo che non sia un bambino di 10 anni, perché comunque poi anche l'emotività o il tipo di carattere che hai a 10 o a 13 è molto diverso. Quindi mi sono avvicinato a Tiziano, gli ho chiesto: ciao, come ti chiami? Tiziano, io Davide, quanti anni hai? 12, ne sto per fare 13. Ho detto: perfetto, wow, perfetto. E poi una curiosità che in realtà non ho mai detto, perché non è carino nei confronti del casting director, ma oggi ho bevuto quindi posso parlare.
Vai.
L'ho portato poi dal casting director, che lo guarda e mi ha detto: ma io l'ho già visto lui, lo conosco, gli ho già fatto un casting per il tuo film ma non te l'ho fatto vedere, perché pensavo non fosse adatto. Quindi fortunatamente l'ho ritrovato, però Davide anche all'inizio mi diceva: ma non è giusto. E poi abbiamo iniziato a girare il film, io non l'ho più visto Davide, l'ho rivisto l'altro giorno alla prima, e che mi ha abbracciato, mi ha detto: avevi troppa ragione. Però poi dopo aver chiacchierato con Davide al primo casting, mi ha detto: fammi vedere il video che gli avevi fatto, no? Un video di 7 minuti. E gli ho detto: ma come fai a non farmi vedere una faccia così, innanzitutto che buca lo schermo e poi dice delle robe da adulto, sai, quei ragazzini che hanno una sensibilità, un'emotività molto sviluppata. E quindi vabbè, se era un po' perso, 600 ci può stare, non ne faccio una colpa. Però insomma, era destino che lo rincontrassi, era destino che creassimo anche questo legame. Mi ricordo Gabriele Mainetti, che è il produttore del film, che all'inizio era molto perplesso, perché tendenzialmente si pensa a un personaggio principale come un personaggio che abbia carisma, che abbia una verve particolare. Invece Tiziano è molto delicato come ragazzino, e anche il film lo è. E quindi anche durante le riprese i produttori erano un po' scettici, guardando i giornalieri dicevano: boh, ci sembra un po' debole, ci sembra un po' che non funziona. E mi ricordo il 7 settembre, quando ho mandato il primo montaggio a Gabriele, che era ancora molto acerbo, però già si capiva un po' il film, mi ha mandato questo messaggio vocale che è rimasto con la stellina importanti, in cui mi dice: mi siamo sbagliati tutti, si vedeva che tu avevi una connessione con questo ragazzino che è incredibile, è spaziale. Infatti lui, faccio qua una scommessa, verrà candidato ai David, questo lo dico.
Ah, qui così?
Sì. Poi ci rivediamo, ho bevuto tantissimo.
Però quando bevi non si può gufare.
Beh, no, però no. Se lo meriterebbe, perché ha fatto un lavoro.
Effettivamente si mette letteralmente, se posso, con tutto il rispetto chiaramente di tutto il resto del cast, compresi i nomi importanti che sono quelli di Virginia Raffaele, di Claudio Santamaria e Edoardo Pesce, ci sono molte situazioni qui Tiziano se li mette, come si dice, in tasca. Cioè è una cosa, cioè viene fuori lui molto più degli altri, sì. Ma proprio come se fosse un attore consumato, cioè viene fuori il personaggio. Cioè non si vede praticamente mai Tiziano, si vede Walter. Ed è una cosa, sì, forte per quell'età.
Sì, ho dovuto avvicinare Walter a lui e non lui a Walter, perché inizialmente in sceneggiatura c'era una vocazione, o comunque una ricerca molto più forte verso il mondo criminale, o verso un certo tipo di ambizione criminale. Mm-hmm. E invece Tiziano non ha questo tipo di caratteristica, non è sporco dentro,
affascinato,
e quindi,
dal male.
Quindi ho puntato molto di più su quello che erano le relazioni, l'elaborazione del lutto per la morte del padre e i sentimenti con la madre, che poi è il rapporto centrale del film a livello emotivo.
Certo. A proposito di sentimenti, come l'avete fatto lo squalo?
Beh, lo squalo l'abbiamo cercato.
Io ho sbirciato nei titoli di coda e ho visto sia animatronic, cioè insomma, certo, c'è un,
beh, è uscito un backstage del VFX, se lo trovate abbastanza facilmente.
Per dare un contesto un po' al pubblico, quando Spielberg fece lo squalo, cercarono di costruirono un animatronic che faceva vedere lo squalo, che galleggiava e nuotava, una specie di sottomare, a treni costruirono addirittura, mi dice Teo. E se avete visto il film, lo squalo non si vede quasi mai, perché quel coso lì non funzionava, faceva cagare, faceva letteralmente acqua da tutte le parti. Quindi certo. La mia domanda è: adesso, quanti anni dopo? 50 anni? No,
sì, quasi l'anno prossimo 50 anni, sono 50.
Ok, 50 anni dopo si può fare lo squalo così?
No, non funzionava neanche il nostro, ovviamente. Beh, era una sfida in sceneggiatura abbastanza importante. Ci siamo detti dall'inizio: se sbagliamo lo squalo possiamo fare anche il film più bello del mondo, ma è una toppa, perché è un film nel titolo c'è scritto, la gente, certo, vuole vedere lo squalo. Però ecco, non, forse è l'unico film della storia in cui lo squalo non è né cattivo né aggressivo, non è un film horror, non è un film thriller, quindi lo squalo viene vissuto per quello che è. Perché poi c'è questo mito degli squali cattivi, ma in realtà siamo noi cattivi verso gli squali, visto che uccidiamo noi umani 70 milioni di squali all'anno, e invece forse 30 persone muoiono all'anno per attacchi di squalo, quindi c'è una proporzione enorme, sì, una forbice enorme. e non volevamo umanizzarlo, non volevamo creare uno squalo finto, volevamo mantenere uno squalo. Siamo partiti da uno squalo limone, che è uno squalo abbastanza comune nel Mediterraneo, e gli abbiamo aggiunto qualche caratteristica fisica soprattutto, mm-hmm, che in qualche modo fosse esteticamente più giusto. E poi abbiamo fatto tanti calcoli, non io nello specifico, ma la post-produzione, perché uno squalo che nuota in mare ha una velocità, ha una muscolatura, ha una spinta, muove una quantità di acqua che in una piscina non fa. E gli abbiamo aggiunto tutta una serie di cicatrici, di tagli, perché si suppone appunto che sia in questa piscina tanto tempo e che abbia già cercato di, insomma, di evadere, insomma, di comunque uno squalo in cattività. E quindi abbiamo lavorato proprio in questa direzione, partendo con un modello 3D, un asset con la CGI. Una volta felice siamo andati da Maurizio Corridori, che è un bravissimo VFX, quindi fa tutte le esplosioni nei film, tutti gli effetti speciali, ma neanche lui aveva mai fatto uno squalo. Cioè, l'animatronic in Italia non è comunissimo, ma soprattutto un'animatronic in acqua. Sono stati fatti degli orsi, dei cervi, ma in acqua, e farlo muovere è stato molto complicato. Infatti mi ha presentato uno squalo sul set, io non ho mai avuto il tempo di fare dei test. Quindi è stato molto... molto una sfida giornaliera, cioè ogni giorno capivamo come muovere sto squalo. Abbiamo perso una settimana all'inizio per capire la coda, dove potevo inquadrarlo, e poi da vicino non potevo visualizzarlo bene perché il dettaglio non c'era, la coda non si muoveva tanto. Mi viene detto che è normale che uno squalo non si muova tanto perché è in cattività, ma non possiamo metterlo nel titolo. E quindi
quando il realismo fa cozza con il realismo, esatto, del cinema.
E quindi abbiamo fatto un po' di necessità virtù. Devo dire che sono stati bravi anche i ragazzi a immaginarsi lo squalo nelle scene di CGI dove lo squalo non era presente, ma è stato aggiunto chiaramente dopo. E alla fine una delle domande più belle che mi sono state fatte dopo la prima dal pubblico era: ma lo squalo è vero? Perfetto, sì, è vero, certo, bravi.
L'abbiamo addestrato, l'abbiamo cresciuto.
Abbiamo fatto un bel lavoro. C'era anche all'inizio l'idea di prendere uno squalo vero, perché ci sono degli squali erbivori, ma non ce la siamo sentiti buttare Walter in acqua con uno squalo erbivoro.
Dai, ok. No,
avevamo
direi
un bambino. Dovevamo conservarlo.
Dovevamo conservare lo squalo, come hai detto prima, che esatto. Walter poteva mangiarselo.
Però l'abbiamo scritto alla fine, eh? Nessun animale è stato maltrattato. Sì, esatto. Per mettere il dubbio.
No, comunque effettivamente noi siamo molto picky, no? Siamo molto, andiamo a vedere i dettagli, le cose, siamo sempre molto critici dei VFX, e devo dire la verità, la riuscita è veramente
a alto livello. Devo dire che Blackstone, che è la casa di post produzione che non conoscevo, e quando me l'hanno proposta ero un po' scettico perché non hanno neanche un sito internet, quindi stavano per fare una cosa che era veramente molto ambiziosa.
O vuol dire che lavorano tanto e non hanno il tempo di farlo?
Perché vabbè, sono, ma lavorano
di dove
tanto.
Sono? Di dove sono?
Sono di Roma.
Ah,
di Roma.
Ok, perfetto. Quindi tutto italiano.
E però mi sono confrontato con loro e ci credevano tantissimo. Hanno chiamato tra i migliori animatori che c'erano in Europa, quindi hanno investito. Hanno fatto veramente un lavoro, soprattutto di pre-produzione, di altissimo profilo, perché spesso poi quello che succede nelle post-produzioni è che tutti i problemi vanno a loro quando finisce il film, no? Ma sì, ci pensiamo dopo, mm-hmm, no? E le post-produzioni si trovano in difficoltà perché hanno delle deadline strettissime, non hanno i budget mai che servono, ma soprattutto devono sistemare i problemi del set. Invece noi abbiamo fatto proprio un discorso preventivo, abbiamo detto cosa potrebbe andare male. Poi qualcosa è andato male lo stesso, però ci siamo veramente molto preparati su quello che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà. E quindi devo dire che Blackstone, che me li porto avanti per la mia carriera, gliel'ho già detto, stati, a parte persone carinissime, ma stati veramente una squadra che per un anno ha lavorato a questo squalo in un modo come se fosse loro figlio. Quindi li ringrazio, non c'è nessuno qua, ma poi è registrato.
Sì, sì, andrà online.
Lo sentiranno, mi auguro, ecco. Tu avevi una domanda, visto che è stato citato Gabriele Mainetti.
Sì, volevo chiederti come è stato durante la creazione di questo film il tuo rapporto con Gabriele?
Buono, ci siamo conosciuti all'inizio, lui mi conosceva per i miei lavori, mi aveva premiato a un festival, ma non ci conoscevamo, e inizialmente aveva dei dubbi sulla mia figura, non tanto per i miei lavori, ma per l'emotività che richiedeva questo film, o comunque un'attenzione ai personaggi che nei miei vecchi lavori non avevo mai avuto. Facendo pubblicità in genere il personaggio, o anche nei corti, erano sempre utilizzati al fine di qualcosa che non era proprio il sentimento umano, erano più dei mezzi per raccontare delle situazioni più estetiche, meno intime. E quindi la cosa che gli ho detto è: conoscimi come persona, frequentiamoci un po', e poi se pensi che non sia la persona adatta, ok, però non ti rifare solo ai miei lavori, perché se ho questa dissonanza tra quello che sono come Davide e quello che sono come regista, e ancora adesso faccio fatica ad avvicinare, no, il tipo di sensibilità che ho, il tipo di emotività che sento, la mia malinconia, a quello che poi sono i miei lavori, che spesso risultano un po' più distaccati, un po' più freddi. E dopo che mi ha conosciuto per 3 mesi, ho fatto avanti e indietro con Roma per una volta a settimana, come andare a conquistare una ragazza. Ci siamo conosciuti, ci siamo trovati benissimo. Anche lui, che pensavo fosse un po' più burbero, un po' più aggressivo, dei racconti orrendi, gli ho detto: ma Gabri, sei un patatone anche tu. Quindi siamo ritrovati tra patatoni, così mi piace definirci, e abbiamo iniziato questo percorso dove lui è stato veramente molto molto bravo nel non... perché anch'io gli ho chiesto cioè, anch'io mi sono posto il dubbio del come avrebbe lavorato su un altro regista, no? A volte puoi pensare, è un regista, anche lui mi impone delle cose, mi indirizza su altre. Invece lui, anche figlio di questi discorsi, mi ha detto: non ti preoccupare, io ho scelto te e voglio farti lavorare. E quindi così ha fatto. A volte mi ha cazziato quando doveva, su alcune mie uscite, su alcuni miei modi soprattutto di fare, non tanto di girare, più di comunicazione, più di confronto con la produzione, perché comunque adesso non voglio fare discorsi nord e sud, però lavorare con i romani è faticoso a volte, no? Ci sono delle dinamiche interne, infatti il mio sento delle approvazioni.
Sì, sì, c'è dell'approvazione.
Esatto. No, ci sono dei codici proprio, no? Ad esempio la battuta, che io spesso la prendevo male, è un modo anche per stemperare, per far passare un messaggio. Infatti il mio aiuto regia Andrea Piazza, che è romanissimo, che è un fuoriclasse nel suo lavoro, mi ha proprio aiutato questo, mi ha proprio aiutato a connettere con certe figure professionali in un modo più adatto al mercato romano, no? E Gabriele in questo è stato anche fondamentale. Poi mi ha dato massima fiducia, mi ha supportato in delle scelte anche delicate, ad esempio la conferma del ragazzino dopo quel giorno di febbre che vi raccontavo. Lui ha detto: se Davide se la sente, andiamo avanti, non ci sono soldi che tengono, perché lui deve sentirlo, il suo film, il suo attore, e poi ho avuto ragione. Quindi insomma è stato un fratello maggiore, non dico mentore, perché in realtà venivo già da un percorso ben strutturato in pubblicità, quindi non avevo paura del set, non avevo paura anche di affrontare 70 persone di crew sul set, ero serenissimo. Però sulla gestione, soprattutto la tenuta mentale, su quella, girare 8 settimane per chi ne gira massimo una o 2 giorni, mantenere alto la concentrazione, ecco, su quello a volte mi stimolava a non perdere il centro del racconto. Certo. E anche un po' figlio di questi discorsi con lui, della mia estetica che lo preoccupava, ho puntato tutto sui personaggi. Infatti era molto stupito quando ha visto il film finito, perché ha detto: l'estetica tanto ti viene bene lo stesso, ma sono contento che venga fuori un'anima da questi personaggi che negli altri tuoi lavori non c'era. Quindi insomma sono cresciuto, e sto anche grazie a Gabriele, perché mi ha scelto e mi ha supportato anche davanti agli altri produttori in momenti delicati dove c'erano delle situazioni da un po' da sistemare. Sì.
Beh, mi sembra che non ti potesse andare meglio.
No, esatto, sono fortunatissimo. Poi insomma, poi non so chi di voi faccia regista o chi ha fatto delle opere prime, io sento tanti colleghi che hanno situazioni di attori imposti o di situazioni di ti togliamo una settimana di shooting all'ultimo, cioè dei compromessi enormi pur di fare un film. I compromessi li ho avuti anch'io e li avrò anche nei prossimi. Però ecco, Gabriele è stato bravo perché da regista alcune cose mi dice: Davide, sta roba non ti serve, fidati, invece questa roba che mi chiedi te la do, perché so quanto è importante quella cosa lì. Perché tra registi ci si parla, non ci si frega a vicenda, no? Siamo abbastanza... mentre con un produttore che magari non ha la sensibilità di capire quanto può essere importante avere un giorno in più di underwater per fare delle scene in più dello squalo, perché ti serviranno in montaggio, piuttosto che lo stunt per quella scena perché è delicata, per come la vuoi inquadrare. Insomma, tutta una serie di piccole sfumature che chi pensa da produttore normale sottovaluta. Invece lui da regista mi supportava, e questa cosa è stata fondamentale poi per alcune scene.
Fantastico, direi una bellissima testimonianza.
Esatto. Sì.
di come si può fare cinema in Italia, cinema insomma di questo tipo. Ti faccio adesso una domanda difficile. Ok, per un po' per
chiedo
per
dell'altro per... vino se vuoi così.
No, non so, vediamo vedere la capi. Da regista, c'è un film che ti ricordi che hai visto e quando è finito il film hai pensato questo è il film che avrei voluto fare io?
100%.
Qual è?
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Wow.
Sì, quella è proprio la mia roba. Cioè spero di arrivare a quel livello, non mi metto chiaramente a quel livello, ma se qualcuno ha visto anche i miei corti, quel mondo diciamo di generi ibridati che però parla di... Lo squalo in qualche modo ha qualcosa, non nello stile o nel tono, ma nel fatto di avere un grosso dolore al centro della storia e poi diversi personaggi o diverse tonalità di generi che si vanno a mischiare all'interno del film. Ecco, quello è proprio è la sublimazione di questa cosa. Sì.
Io ho adorato, per chi l'ha visto la capirà, chi non l'ha visto poi lo vedrà, la scena del pallone della Roma. Quella scena lì l'ho amata, mi ha fatto morire. È bello, comunque insomma ci sono questi cambi di tono e... quando tu rispondi con un film del genere capisco anche qual è la tua, no? Il tuo stile, il tuo gusto e
la mia traiettoria
è... esatto,
sì, comunque quel fantastico. Personaggio i personaggi o i sentimenti o le emozioni saranno sempre al centro dei miei prossimi lavori perché è quello che mi interessa, il modo di poi trasmettere certe cose secondo me come ha fatto Martin McDonagh con una sceneggiatura incredibile perché poi lì dentro c'è anche satira sociale perché va un po' a strizzare l'occhio o a insomma, a ridere a denti stretti di alcune cose, il razzismo, il macismo, certo. La periferia, c'è tutto in quel film, sono i personaggi. E alla fine però si parla di una mamma che ha perso una figlia. Quello è il succo, no?
Tra l'altro, quindi...
Sì.
Una roba veramente molto forte. Allora, visto che hai nominato i prossimi progetti, io ti faccio la classica domanda che ti stanno probabilmente facendo tutti, sì. Quella... noiosa che fanno sempre. Ci stai già pensando? Sei ancora nell'uragano della promozione di Denti da Squalo? È ancora un po' presto?
Allora, mi hanno anche detto cosa non devo rispondere, quindi provo... No, la verità è che ne parlavo adesso durante il bicchiere di vino, è come se a volte avessi bisogno di un po' di conflitto interno, un po' di cose che non vanno bene nella mia vita per riassaporare quel desiderio di raccontare, no? E visto che sono stati dei mesi molto belli, in questi mesi io proprio, no? Viva la vita, godiamocela, facciamo, disfiamo. E perché anche, voglio dire, vengo da un anno faticoso, mi sentivo anche bene a staccare un po', a godermela. Adesso recentemente ho avuto qualche conflitto e oggi in treno mi sono messo a riaprire un po' il mio fascicolo. Quindi oggi, 13 giugno, tra l'altro oggi un anno fa iniziamo le riprese, perché il 13 giugno del 2022 abbiamo iniziato lo squalo, sì. E quindi oggi, dopo un anno, ho riaperto il mio file e ho detto ok, adesso c'ho proprio voglia, perché sento proprio il desiderio di tirare fuori qualcosa il prima possibile, che probabilmente non sarà un film, perché su un film ci metti almeno un anno e mezzo. Quindi credo che farò dopo l'estate un corto, perché voglio sperimentare proprio delle nuove tecniche, voglio sperimentare dei nuovi toni, vorrei togliere un po' questa impalcatura, tra virgolette, che un po' contraddistingue i miei lavori, pulita, estetica, anche un po' commerciale, e andare un po' più allo stomaco, dare un bel cazzotto allo stomaco a me stesso per primo e agli spettatori. Quindi iniziare con un corto dove non ho la pressione, che mi posso autoprodurre, dove non ho un certo tipo di anche aspettativa, ma proprio in modo libero. Ho diversi amici o amiche attrici molto brave che non vedono l'ora di fare qualcosa insieme, quindi insomma adesso finisco questo mese un po' ancora di presentazioni e poi da luglio vado a farmi un bel viaggio e mettere giù un po' di idee.
Fantastico, noi siamo curiosissimi di vedere quali saranno i prossimi lavori, mentre voi se siete curiosi, Denti da Squalo lo trovate in sala adesso, quindi insomma non perdete tempo. Un applauso.
Un po' incuriosito questa intervista. Dai.
Un applauso, grazie Davide Gentile.
Prego, grazie a voi.
È il momento, come sapete, delle news, è il momento di parlare di quello che è successo questa settimana. È una settimana che ha visto un lutto molto importante, un personaggio che nel suo campo ha fatto delle grandi cose, ma ha fatto anche delle cose discutibili, che è stato, insomma, amato e meno amato da altri. Sto parlando di Francesco Nuti, ovviamente. Quindi diciamo un addio a Francesco Nuti, un applauso. Se qualcuno di voi ha pensato che stessi per fare il nome di un'altra persona, questo è un po' emblematico della sfortuna che ha avuto Francesco Nuti, sia nella sua carriera che nella sua vita privata, e proprio anche quando se n'è andato è stato, diciamo, oscurato, adombrato anche il suo... Insomma, l'applauso che si meritava da tutti e il ricordo, e magari rivisitare alcuni dei suoi film, che ha fatto dei film veramente belli.
Esatto, sì, poteva essere l'occasione, come succede spesso, purtroppo in molti casi, quando c'è lo scomparso celebre, allora ce lo si ricorda tutti, partono le rassegne, le retrospettive, che in alcuni casi magari sarebbe meglio farle anche quando questi personaggi sono vivi, soprattutto nel caso di una persona che ha veramente passato delle cose tristi e sfortunate come Francesco Nuti, e che davvero anche fino alla fine uno di voi sui commenti sui social, quando ho dato la notizia, ha scritto una cosa che secondo me è perfetta, ovvero che scomparire nella stessa giornata di quell'altro là era la cosa più Francesco Nuti che potesse fare. ed effettivamente
in qualche modo sì.
Noi ovviamente, quali film gli vuoi consigliare? Tu rino almeno un paio.
Anch'io.
Allora, diciamo ognuno il suo preferito, magari.
Ok, allora.
Io Caruso Pascoschi di Padre
Perché
Polacco.
Me lo devi rubare?
Ho iniziato prima perché se no me lo rubavi te e dovevo dire Willy Signori.
Ok.
Vabbè, ma allora basta.
C'era la mia seconda. Allora io dico Occhio Pinocchio, che è una rivisitazione della Fiaba di Collodi molto coraggiosa, molto ambiziosa, molto particolare, ancora in tempi non sospetti, prima che i Pinocchio lo facessero praticamente tutti. Adesso credo che anche Giorgio Carella abbia in cantiere Pinocchio.
No, guarda, io ci tengo la mia vita.
Ok.
Io di Occhio Pinocchio ho proprio un ricordo stranissimo, che quando lo vidi al cinema avevo un compagno di carissimo amico e compagno di classe che era un grandissimo estimatore di Nuti, e quindi ci ha fatto vedere tutti i film, ovviamente anche noi ci eravamo innamorati. Mi ricordo che quando sono andato a vedere Occhio Pinocchio, i primi 15 minuti sono rimasto gelato perché non capivo un cazzo di quello che... Cioè, mi sembrava veramente di vedere un film americano d'altissimo budget, non capivo. Poi a un certo punto, quando il film è cominciato a cambiare, ci sono stati veramente momenti difficilissimi. E infatti quella è stata la fine della sua carriera, perché quel momento era al top.
Sì,
da lì in poi è stata una lunga discesa.
Super long shot quel film.
Sì, è proprio il momento del passo più lungo della gamba, secondo me. Solo che il suo ha fatto il passo più lungo della gamba nell'abisso direttamente, perché non gli hanno fatto più scattare neanche una Polaroid praticamente.
Sì, poi ha avuto appunto le varie sfighe personali di salute, incidente, è stato in coma, ha avuto problemi con il badante che lo maltrattava mentre era sulla sedia a rotelle, cioè...
Beh, problemi con le sostanze, con l'alcol, è stata una vita difficile.
Un'esistenza veramente pazzesca, però veramente una filmografia secondo me da recuperare, perché è un autore... Uno di quegli autori italiani, tra l'altro toscano, che come tutti ben sappiamo i toscani hanno devastato questo paese, però uno di quelli che io personalmente ho sempre salvato, cioè sempre stato particolare come persona, ma anche come regista, cioè la sua messa in scena, come ha accennato adesso Giorgio, ha sempre avuto quell'approccio molto tecnico, cioè vedevi delle cose a livello di fotografia, a livello di messa in scena nei film di Nuti che non vedevi normalmente nei film italiani di quel periodo, affidati a un personaggio di quel tipo, affidato alla commedia fondamentalmente, anche se era una commedia agrodolce nel maggior parte dei casi, rimaneva comunque commedia di base, perché lui comunque aveva questo approccio. Eppure c'erano delle robe che, cioè, tra Carrelli, Dolly, cose,
ma perché era... Era un caso molto strano, nel senso che pur nascendo da un modo di come dire, comicizzare tipicamente toscano, lui aveva in realtà una conoscenza del cinema americano classico molto forte e riusciva a mettercela dentro. Infatti la cosa sua veramente unica è che in un momento molto particolare del cinema italiano, in cui, come dire, forse... grande campione o l'apripista o il sopravvissuto è stato Nanni Moretti, lui è stato l'unico a riuscire a stare lì nel confine fra il cinema d'autore e qualcos'altro in una maniera assolutamente singolare, in un momento in cui era impossibile in realtà riuscire a accedere al cinema senza passare attraverso alcune cose, ed era anche molto provocatorio in realtà, perché non sono film così tranquillizzanti da nessun punto di vista.
No,
fra parentesi, io, a parte Caruso Pascoschi, consiglio Io chiaro e l'oscuro.
Bello, bellissimo.
Che poi se avete passione per un certo tipo di gioco, di sport, direi che...
Ah, certo,
è il vostro autore preferito, anche il signor 15 palle.
Esatto, sempre... se vi piace il biliardo, esatto. Se vi andate a bere i grappini a sera al biliardo, vi fate guardare.
Quando è che facciamo una serata a biliardo? Eh?
Quando vuoi, mi piace moltissimo.
Vabbè, raga, però c'è nel senso, cioè, vabbè, appunto, abbiamo anche davanti della
eravate
gente.
Invitati anche voi, ovviamente. Sì. Okay. Quindi, come dicevo prima, non è stato l'unico personaggio importante che ci ha salutato questa settimana. E quindi è giusto parlare anche di Treat Williams, che è un grande attore che ci ha lasciato, ricorderete, insomma, caratterista, ha fatto un'infinità di ruoli. I tuoi ruoli preferiti di Treat Williams?
Credo i due più famosi che conoscono tutti, ovvero Hair,
esatto,
e il sindacalista Conway di uno dei film della mia vita di cui ho la tazzina, ovvero C'era una volta in America.
Già.
Jimmy Conway.
Insomma, Treat Williams è un attore che sicuramente... magari non è uno di quelli che era sempre stato sulla bocca di tutti, no? Però quando lo vedete lo riconoscete.
No, esatto, e credo sia uno di quelli che entra nel novero, uno di quelli che quando lo vedete dite «Ah, lui! Come si chiama lui?» e poi non vi viene in mente. Però la faccia ce l'avete sicuramente presente. E scomparso, 68 anni, un incidente.
Un incidente assurdo, un incidente in moto, è stato investito... È proprio una maniera... Però la vita è così, purtroppo.
Una morte da caratterista.
Sì.
Esatto.
A livello pop era famoso perché era il dottore di Everwood.
Ah, che io non ho mai visto.
Che c'era Chris Pratt, giovanissimo.
Qualcuno di voi qua ha visto Everwood?
Su Canale,
vedi?
5,
vedi, qualcuno c'è, qualcuno c'è.
Quindi voi siete in lutto, giusto?
Vabbè, che domanda così... Portate vabbè. Il lutto al braccio e l'abito nero per la prossima.
Partire con le news degli addii è sempre qualcosa di difficilissimo, perché poi c'è lo stacco in cui dobbiamo tornare a fare i pirla come al solito.
Però almeno ce li togliamo subito, così poi dopo scivola tutto via. Comunque vabbè, è morto anche Silvio Berlusconi, l'unica cosa che posso dire...
È morto perché... Silvio Berlusconi?
Vabbè, è diventato Cinetaffo, non ne so, è diventato. Abbiamo un altro annuncio. Chi è morto? Sapete qualcuno che è morto questa settimana? I palloncini che ci sono qua sono anche neri. Non c'erano.
L'unica cosa che voglio dire al riguardo è che molti dei film della serie TV a cui siamo affezionati li abbiamo visti sulle sue TV. Quindi almeno quella cosa.
Potremmo citare Medusa, ecco, per il suo apporto.
Sì, Medusa, certo, nel mondo del cinema. Però vabbè, insomma, vabbè, poi di quello se ne parlate, se ne sta parlando ampiamente, quindi insomma avrete modo di saperne di più senza il nostro, insomma, senza il nostro contributo.
Anche perché non se lo merita.
Ah, non lo so, vabbè, questo è irrilevante, credo, non penso che se ne avrà male ormai.
No,
quindi, rimanendo ancora sulle notizie tristi, è stata cancellata la serie Young Rock di Dwayne Johnson.
Ed è una notizia triste?
No? Non lo so, dipende.
Stamattina quella cosa, quella nostalgia, quella tristezza nel fondo del cuore che dice, oh, che miseria, perché sono così triste?
Arrivato alla terza stagione, dopo un declino degli ascolti costanti.
E perché avevano fatto anche la seconda?
Tre stagioni hanno fatto. Tre stagioni e dopo un declino costante degli ascolti è una, non so, per chi non l'avesse mai visto, io ho visto i primi episodi, poi ho smesso.
Ecco,
che la dice tutto.
È una sitcom che racconta tutta la vita di Dwayne Johnson, che per carità di Dio è interessantissima perché ha avuto una vita straordinaria. Con un tono bizzarro proprio da sitcom stramba, non sempre riuscitissima, però insomma gli ascolti non gli hanno dato ragione. E proprio quando era arrivato nella storia alla parte in cui inizia a avere successo nel wrestling, l'hanno chiusa, però a quanto pare ha una specie di finale già insomma abbastanza conclusivo.
Io credo che abbia tirato un po' la corda nel momento in cui è andato dai produttori e senza ego, perché The Rock è ombre umile, ha detto le parti quando faccio io a 7 anni le faccio io. E il produttore gli ha detto Dwayne, ok la CGI, però no, teniamo tutto così. E lui, vabbè.
Tu ci scherzi, ma il preambolo della serie è lui in un futuro prossimo che sta per diventare presidente o è diventato presidente degli Stati Uniti e in un'intervista racconta la sua vita.
È davvero così umile, proprio un uomo, un uomo semplice.
Sì, un uomo umile. Allora, devo un attimo ritornare serio perché c'è una news molto brutta sul set, su quello che è accaduto sul set del Gladiatore 2. Fortunatamente non ci sono stati decessi, ma c'è stato un grave incidente in una scena di effetti speciali quando ha preso fuoco parte del set in Marocco e diversi stuntmen sono rimasti feriti, ustionati, eccetera. Quindi il set tuttora, sebbene ci sia la CGI, VFX, tutto quello che volete, ci sono delle situazioni che sono sempre pericolose e gli infortuni nel mondo degli stuntmen sono sempre una cosa all'ordine del giorno, specialmente sulle grandi produzioni.
Anche per gli elettricisti.
Sì, no, ci sono tanti ruoli pericolosi.
Beh, è un luogo soggetto anche a delle leggi particolari di salvaguardia, di sicurezza. Cioè, effettivamente è un posto pericoloso dove rischi la vita molto spesso.
Sì, e questa cosa secondo me
viene... Però mi piace.
Vabbè, sì, perché ti dà quell'adrenalina, però
sì.
È un fattore che viene molto poco spesso messo in risalto. Ma chiaramente perché
succede solo quando capita appunto l'incidente,
cioè. Ma anche lì si cerca sempre un po' di poi sminuirlo, no?
Infatti i casi di incidente grave, ad esempio quello sul set di Rust, esatto, con Alec Baldwin che ha visto la morte di una persona, insomma.
Tra l'altro Rust che ha ripreso la produzione, quindi uscirà, però quello che mi chiedo sempre quando succedono queste cose è perché poi non si dia abbastanza riconoscimento alle persone che di più rischiano la vita sul set, che sono gli stuntmen, e non hanno un Oscar per loro. Però questo continueremo a chiedercelo, continueremo a parlarne finché non succederà.
Qualcuno prima o poi ci darà retta.
Già.
La cosa divertente sarà vedere la statuina dell'Oscar per lo stuntman, che secondo me è tipo così, non è quella normale. Questa era una gag visiva, scusa Paolo.
Sì, ha fatto...
Faceva neanche ridere.
Teo, per chi ci ascolta a casa, ha alzato le manine facendo tipo l'Oscar che sta scappando da un'esplosione.
Ha fatto il premio...
immagine,
esatto,
di
questo. Il premio che danno i tornei di calcio quando premiano il portiere.
Esatto. Esattamente.
Quello del subbuteo.
Parliamo di One Piece, uno dei manga più, forse il manga più venduto della storia editoriale mondiale, che diventerà, come sapete, una serie TV per Netflix. E il 17 giugno, quindi tra pochissimi giorni, ci mostreranno delle prime immagini, probabilmente un teaser trailer, un trailer qualcosa. Ora, qui in sala ci sono tante persone, alzi la mano chi di voi sa di cosa sto parlando. Ok, perché posso perdermi contesto.
Okay.
Quindi, insomma, quasi metà del nostro pubblico...
Tutti che guardano la serie con il pescatore.
Non è Sanpei, è un pirata vestito da Sanpei. Quindi,
ma lo mostrano per il Netflix Tudum.
Sì, esatto, lo mostreranno al Tudum. Che è l'evento di Netflix, per chi non lo sapesse, che ha un nome così.
No, a me sta cosa ha sempre fatto ridere, cioè un po' come se l'evento di Disney lo chiamassero...
E quello di Prime
c'è uno che rincorona.
Sai perché mi piacciono queste? Perché non sono gag visive,
certo, sono sonore queste qua.
Quindi chi lo conosce sa che è un manga e anche la trasposizione animata molto fantasiosa, molto sopra le righe, molto difficile da rendere in live action. Quindi tra pochi giorni, il 17 giugno, potremmo rimanere tutti inorriditi oppure...
Sì, secondo me l'effetto speciale di quando Luffy si allunga, hanno preso quei giocattoli degli anni 80 che si tiravano.
Bello! Aspetta, era un omino che si allungavano le braccia.
Esatto.
Chi è che ce l'aveva quell'omino? Come è che si chiamava quell'omino che gli si allungavano? Mister Muscolo! Mister Muscolo non è mica quello che usi per sdrenare il...
Fa tutte e due, si è riciclato.
No, un altro. Okay.
Dopo gli anni 80 è diventato l'idraulico gel, perché infatti non aveva più lavoro. Ma parliamo dello sciopero degli sceneggiatori, che è un argomento che ci sta tenendo abbastanza sulle spine ultimamente, sia perché siamo anche un po' preoccupati, no, per la categoria, per come viene trattata dalle major, sia anche perché ci sono tanti prodotti che attendevamo e che sono un po' a rischio di essere ritardati.
A rischio, nel senso...
Più che a rischio.
Esatto.
Sono ritardati.
Da poco sono venuti fuori un po' di notizie, hanno, diciamo, messo un po' in chiaro le cose, soprattutto le varie piattaforme, perché poi chiaramente noi parliamo di sceneggiatori per quello che riguarda cinema o serie televisive, ma gli sceneggiatori comunque si occupano anche di scrivere i late show con i vari Jimmy Fallon, Conan O'Brien, eccetera, eccetera. si occupano di scrivere i programmi televisivi, cioè è un po' proprio tutto l'ambiente che ne sta risentendo, ma per quello che riguarda e quegli show praticamente non andranno più in onda per un tot finché non troveranno un accordo. Mentre invece le grandi piattaforme hanno già comunicato quali serie subiranno dei ritardi e insomma i titoli sono abbastanza interessanti, nel senso che tra quelle più note di Disney dovremo attendere un po' più del previsto per vedere la seconda stagione di Andor,
ma dai!
La quarta stagione di The Mandalorian.
Frega niente di The Mandalorian.
The Mandalorian e Devil Paolo, noi che intanto saluto e ringrazio. Un applauso per Devil Paolo che ci è venuto a trovare. E soprattutto le nuove Daredevil Born Again e Wonder Man, che non sono ancora iniziate, ma inizieranno un po' più tardi rispetto al previsto. Per quanto riguarda Netflix, invece, ritardano la stagione 6 di Cobra Kai, la stagione 5 di Stranger Things. Che sti cazzo. La stagione 4, scusate, di Emily in Paris e Zero Day, che uno dirà che cos'è? È la serie che deve arrivare su Netflix con un certo Robert De Niro.
Ah,
Che non è bella questa, la reazione di tutti che hanno fatto.
Ne avevamo parlato di questa cosa qui.
E infatti neanche io ci sono rimasto male, ho detto ma cazzo, da dove è uscita? Da dove è cicciata fuori
questa? Ma soprattutto quale dei due Robert De Niro è? Quello di Nonno Scatenato o quello di quello dei film belli?
O quello di The Irishman che si muove da vecchio, non so la fare. Vabbè, niente, dovremo aspettare anche per queste serie. Per quanto riguarda Prime Video invece ritardano la stagione 3 di Yellow Jackets, la stagione 2 di Star Trek Strange New Worlds. Niente, filato anche qua Star Trek.
Ma poi non è di Paramount Plus?
È di Paramount Plus, però
come fa Paramount Plus?
Paramount Plus come fa? Sai,
qualcuno sa come fa Paramount Plus?
Non me lo ricordo. Come fa Paramount Plus?
Va bene.
Il nostro ospite che sentirete tra poco. E poi un'altra trentina di serie in generale che verranno ritardate, tra cui posso citare le più note, che sono American Horror Story, The Penguin, ovvero la serie TV con protagonista Colin Farrell nei panni del pinguino che abbiamo visto nel The Batman di Matt Reeves, The Handmaid's Tale, l'ancella, Severance, scissione, la serie di Apple TV che a me piace un casino, ho fatto una testa così a tutti e mi auguro che l'abbiate recuperata perché sono tipo un anno che lo dico a tutti, e per la seconda stagione c'è da aspettare un po' di più. E chiudo in bellezza con la seconda stagione di The Last of Us. Subisce un ritardo anche quella, ragazzi, se non c'è la gente che la scrive sapete che insomma è un po' difficile. Però posso chiudere con una good news, nelle migliori delle tradizioni. House of the Dragon è salva perché lo script lo hanno già concluso, sono in piena pre-produzione e quella non dovrebbe subire chissà quali ritardi.
Ma la cosa che mi sorprende di più è Emily in Paris. Io non sapevo che fosse scritta, io pensavo che scassero dei biglietti da un cappello di Baci Perugina e biscotti della fortuna dei ristoranti cinesi. Oggi è Michael, cos'hai pescato? Avrei fortuna in amore, episodio 4, vai, ce l'abbiamo.
Vedo che piace molto Emily in Paris al nostro pubblico, eh?
Giorgio, tu cosa ne pensi di questa situazione?
Sono molto preoccupato per Stranger Things 5, quindi anche per la mia relazione.
Attenzione!
Ok, sono puramente considerazioni personali.
No, io sono un fan di Stranger Things, scusa, non è un mistero per nessuno, quindi invece a me è un po' pesa. Però sono preoccupato per questa roba, di questo sciopero, per tantissimi motivi che non sono solo quegli eventi sindacali,
certo.
Ma per moltissime altre cose che questa faccenda si sta portando dietro, anche a, come dire, studi e considerazioni su le ripercussioni che l'intelligenza artificiale sta avendo in tantissimi ambiti, e devo dire che questa sta cominciando a diventare una preoccupazione anche di altro tipo, cioè di come potremmo rapportarci con questo tipo di realtà. Ho letto fra parentesi un articolo statunitense su il fatto che una delle probabili e possibili motivi di estinzione per la nostra specie non saranno i meteoriti, non saranno, ma sarà l'intelligenza artificiale.
Ce l'aveva già raccontato Cameron nell'84.
Assolutamente, però mi ha fatto pensare, perché questo articolo è stato scritto da chi ha creato l'intelligenza artificiale.
Per un attimo pensavo da ChatGPT.
Esatto.
Che fra parentesi, quando ero su con Cognetti, abbiamo cominciato a giocare con questa cosa ed effettivamente è preoccupante, ma ci siamo accorti che è talmente politicamente corretta che in realtà è facilissimo fotterlo. Mm. Sì. Quando comincia a usare parolacce o di dire cose, lui si ribella e sì. Dice non posso rispondere, scusami, e lo fotti.
Comunque, se vi appassiona la questione dell'intelligenza artificiale, vi faccio un piccolo teaser in anteprima. Tra un po' sul sito uscirà qualcosina in merito. Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma uscirà veramente tra molto poco. Ecco, sto preparando in questi giorni, non dico altro.
Ok, siamo curiosi.
E comunque, ecco, per chiudere la questione, dal 2 maggio che sono in sciopero, siamo ormai a 5 settimane. Non c'è ancora niente, non si sono ancora accordati sul nulla, dall'altra parte pare che ci sia proprio un muro di silenzio e boh, non vedo scappatoie, cioè non vedo scorciatoie, non vedo soluzioni, vie di uscita.
Sì, leggevo che alcuni però scrivevano che gli studio stanno iniziando a panicare.
Vedi
stanno
tu.
Iniziando un attimino perché anche i film hanno iniziato a spostarsi perché alcuni progetti sono lì da diversi anni, sono in pre-produzione, ma tanti altri. E
anche perché appunto se lo sciopero, l'ultimo che avevano fatto tra il 2007 e il 2008, aveva fatto dei vari casini, durato 100 giorni, oggi c'è una mole di contenuti e di proposte, di prodotti che non è minimamente paragonabile a quella di 15 anni fa, c'è un sacco di roba in più, esistono le piattaforme streaming a livello mondiale che 15 anni fa non erano neanche nell'anticamera del cervello di molti, quindi la cosa sta veramente facendo dei grossi danni. Ma se posso dire la mia, io mi auguro che faccia i danni, così magari scendono dal piedistallo e gli danno quello che insomma,
anche
quello
perché,
che
se
anche perché non è che chiedono chissà che cosa, cioè chiedono ciò che è giusto.
Se passate da una media di circa 200-240 show all'anno a 600 dell'anno scorso,
non male.
Però Disney
e Paolo li ha tutte in lista, tra l'altro.
Sì, sono tutte di Star Trek.
Di Star Trek si è moltiplicato in maniera feroce. Però Disney intanto ha già pensato a come risolvere questo problema e infatti in uno dei loro parchi di Disneyland ha creato un robot con le fattezze di Baby Groot. E questo robot si muove, balla e parla anche, ma dice solo I am Groot.
È Vin Diesel.
Praticamente sì, è un Vin Diesel in miniatura, però è un robot completamente carino, fa le espressioni facciali, sembra uscito dal film, è incredibile.
Ma della grandezza
reale, cioè, dimensioni reali.
Piccinini, sì.
Quello del 2 quando balla all'inizio del 2.
Sì, ok. Così. Che tra l'altro non so se lo sai Cinefx, ma tanto lo sapete tutti cosa lo racconto a fare, quindi non lo dico. No, dico che fare il performance capture di Groot è stato lo stesso James Gunn, quindi quando lo vedete ballare il piccolo Groot pensate che c'era James Gunn che faceva quelle mosse lì, ma sta cosa fa ridere.
Per chi non sa di cosa sto parlando, era un personaggio dei Guardiani della Galassia.
Esatto, ogni tanto diamo per scontato un po' di cose.
Sì, è normale. Quindi, insomma, ho visto il video, cioè il video lo potete trovare online, è abbastanza impressionante e mi viene subito alla mente Westworld.
Ah, bello, quello che ci tocca.
E quindi ci stiamo arrivando. Metti il robot che si muove, metti l'intelligenza artificiale che lo fa parlare, che gli crea la voce. E Westworld, ragazzi, prenotate i biglietti.
Siamo lì. Però al posto di Yul Brynner o al posto di Evan Rachel Wood per quanto riguarda la serie,
c'è Vin Diesel.
non so se ci abbiamo guadagnato, però ok.
Vabbè. Allora, quella di oggi è una puntata speciale perché è una puntata a staffetta e quindi è giunto il momento di fare il primo switch e salutare questa puntata vuole, una puntata vuole e salutare con un bel applauso il nostro Giorgio Carella.
Grazie.
E quindi devo presentare il suo sostituto che arriva dalla panchina, quindi lui ormai ci segue. Ah, Giorgio, pensavo se ne stesse scappando
via. Se va direttamente dal cinema.
Ciao, grazie!
Ci segue ovunque andiamo, il fotografo, artista, esploratore della condizione umana e animale, colui che ha vissuto in Tanzania, in Islanda, in Marocco, in Brasile e nonostante tutto ha scelto di tornare qui in questo cinema, Pietro Baroni!
Ah,
Bello, sembra che la ruota della fortuna. Sembra
queste cuffie
gioca con noi.
Che strane queste cuffie.
Sono quelle che usi sempre.
Ma c'è tutto il rimbombo dentro.
Ciao Pietro.
E allora, ciao a tutti. Ciao, ciao. Finalmente siamo qua.
Questo è un momento molto delicato, no? Perché abbiamo creato un'aspettativa qui da questi nostri ospiti, colleghi agguerritissimi, e cioè quella di essere picciati la domandona.
Eh sì.
Che questo sarà un po' un pitch contest. Vediamo chi alza la mano questa domandona. Oh, abbiamo lui. Come ti chiami?
Luigi.
Luigi. Noi ripeteremo ai microfoni perché non si sente.
Di dove sei? Di Bari. Quanti anni hai?
Ok, sei venuto da Bari?
Dovevo scegliere quando salire, ho scelto.
Sei salito da Bari? È più figo. Okay.
Che figata! Un applauso a Luigi che è salito da Bari. E quindi che domandona hai?
Una cosa voglio ringraziare perché sarò il primo a fare la domanda che verrà cancellata live di solito. Tutti.
Il primo a fare la domanda che verrà cancellata? Potrebbe essere effettivamente, potrebbe essere non selezionata se è brutta, ma almeno te lo faremo notare.
Esatto.
Quindi qual è questa tua domanda?
Visto che si cerca sempre di riadattare un po'.
Visto che si cerca sempre di riadattare un po' vecchie storie in nuovi. No, intanto sto facendo la traduzione simultanea per chi ci ascolta.
Vari generi,
pop.
Cose strane. Quale storia vi adattereste?
Quale storia vi adattereste al tema robot con dei robot?
Quindi quale storia classica riadatteremmo in chiave robot?
Da chi fareste dirigere il film?
Da un robot. Vabbè, la risposta è proprio immediata.
Guarda, se aspetti un 20 anni la Disney fa il remake di tutti i live action con i robot.
Esatto. Secondo me robot mica che... tanto 20 anni.
No, la prima scena si fulmina in acqua, muoiono tutti, è finito il film.
Beh, è originale come cosa.
Bellissimo. Cinema sperimentale.
Esatto.
C'è una storia che è stata rifatta in tutte le salse, in tutti i modi, e quindi va rifatta per forza anche in chiave robot. I sette robot. Sì, per forza. Che sono sette robot.
C'è un villaggio che chiama
devono
sette
difendere
robot
la che batteria, difendere che ne so.
La batteria.
Sai cosa gli interessa i robot del villaggio?
Ma io pensavo la batteria, quella che non capivo. Infatti, che cazzo cosa c'entra con la musica?
Chissà se poi il roboteo sarà appassionato dei sette robot.
Tra l'altro il roboteo ha detto che veniva, quindi noi non l'abbiamo ancora.
Si era lucidato bene.
Apposta, non so dove
è mandato in Francia a lucidarsi, è costato un patrimonio, svenato.
Se vedete qualcosa di scintillante state attenti che morde. Quindi dicevamo, avete altre... Pietro, tu che ti sei appena seduto, hai qualche proposta di film che vorresti vedere in chiave robot?
Ma direi di no.
Non gli è piaciuta la tua domanda, gli è fatto un po' schifo. Abbiamo qualche altra domanda più bella per Pietro? A me piaceva, è lui che è schizzinoso. Allora, vediamo lei.
Ti chiami Brunilde? Ciao.
Oh, vedi, riconosciamo i nostri ascoltatori.
Che roba da stalker.
No, perché è una padre, è una supporter, è uno degli amici.
Chiudi
di CineFX.
Tutto stasera quando vai a casa. Se citofono anche quello del delivery, lanciagli un mattone, vaffanculo, vai via.
Qual è la domandona?
Se Roboteo fosse un personaggio di una serie, cosa gli faremmo interpretare?
Beh, io farei il reboot di Super Vicky con Roboteo protagonista.
Sai che è proprio bello?
La ricorda? Chi è che si ricorda Super Vicky? She's a small wonder. No,
tra l'altro girava...
Si ricordano in tre. Siamo vecchi, raga, sappiatelo. Chi ha alzato la mano è vecchio.
Di Super Vicky girava, visto che non c'era ancora internet, eccetera, un falso mito e una fake news per cui il ragazzino doveva essere Billy Corgan,
il cantante degli Smashing Pumpkins.
Invece non era vero.
Assolutamente no.
No,
come, assolutamente niente.
Come la sigla di Gigrobo cantata da Piero Pelù.
Esatto, della stessa matrice.
L'hai inventata la stessa persona.
Sono le fake news prima delle fake news. E quando si chiamavano leggende metropolitane.
Esatto.
Io gli farei fare Alien a Roboteo. Alien.
Secondo me Alien ci sta.
Sì, perché poi Roboteo quando apre la bocca c'è anche quell'altra bocca che viene fuori, un'altra che viene fuori. Non l'hai mai visto bocca aperta? No, è una cosa terribile.
Oddio. Avrò gli incubi questa
Alien
notte.
Poi è abbastanza inquietante per essere impersonificato.
Sì.
Ma infatti io avevo pensato a Psycho.
Nei panni però della mamma.
Nei panni di Teo.
E nei panni di Norman.
No, potrebbe fare remake di Supercar. Ciao Michael, fottiti, non ti porto. Caso. Ma dobbiamo andare morta la
poi se
della
no,
signora
Pistrulli. Poi se mai potrebbe, no. se arriva Roboteo glielo chiediamo, che film vorresti fare?
Nessuno.
Oh! Attenzione!
Ah, ho capito. È in regia. Ci parla da è la
Roboteo, sei venuto a trovarci?
No.
Come no? Adesso non perché dobbiamo fare questo teatrino triste? Tra l'altro abbiamo anche il pubblico che ci vede. Cioè già è triste quando ci sente soltanto.
Ma quindi Roboteo non vuoi fare nessun film? Che cosa vorresti fare?
Perché guardi?
Guardo voi tre. Io guardo voi tre.
Lì Roboteo,
guardo voi tre.
Secondo me si è offeso.
No.
Cosa? Ho sentito un come?
Non si è offeso.
No, si è offeso. Io non posso dire niente. Io ormai ogni cosa che dico mi manda a cagare. Quindi allora, ormai
vediamo se abbiamo un'altra domanda.
Abbiamo un'altra domanda. Tu.
Io sono Kevin.
Kevin.
Io sono la domanda
stupida
divani.
Di divani. La domanda stupida di divani. Divani. Aspetta. Non me la ricordo.
È di qualche settimana fa.
Anzianità.
No, io la domanda sarebbe.
Si parla spesso anche di.
Tipo dei rig, di queste
cose.
Rig. Secondo voi, quale robot ha rivoluzionato un po' la tecnica?
Veri robot. Bello, questa è una bella domanda.
Questa è una figata.
Entra un po' nella fase tecnicismo becero, no?
Esatto, sì. È un po' l'angolo del tecnicismo becero. Adesso Paolo ci allieterà con il suono adatto.
È l'angolo del tecnicismo becero!
Madonna santa,
è che fastidioso. No?
Questo era l'arrutino dopo che aveva litigato con la moglie.
Il tecnicismo invece è un po' fastidioso. Allora, chi è che di voi alzi la mano chi si annoia con le cose tecniche? Ah, ma solo due.
Tutti appassionati di cose tecniche.
Ma allora non è più fastidioso.
Là, voi siete falsi. Falsi. L'ho detto anche prima. Siete falsi.
I veri robot sono quelli che aiutano a fare le cose. Sono robot buoni, bravi, esatto. Non come Roboteo. E io direi che il motion control è il robot che ha rivoluzionato un po' il cinema. Per chi non sapesse cos'è il motion control, non è nient'altro che un braccio meccanico tipo quelli che vengono usati nell'industria per costruire le cose nelle catene di montaggio, a cui però è attaccata la camera e in cui si può programmare un movimento camera e lui lo ripeterà sempre nella stessa identica maniera. E voi direte, quindi allora che serve? Serve perché se tu fai una ripresa e la puoi ripetere, puoi inserire degli altri elementi oppure lo stesso attore più di una volta e poi compositarli insieme in post-produzione e avrai l'inserimento di più elementi in scena ma con la camera in movimento, cosa che altrimenti non era possibile, bisognava per forza mettere una camera fissa.
Molti degli effetti di Guerre Stellari, che immagino conosciate un po' tutti, quello del 77, sono stati fatti soprattutto grazie all'esistenza allora del motion control.
Tipo gli effetti delle miniature delle astronavi, no? Per inserire vari elementi o più di un'astronave nella stessa scena, perché erano gigantesche e non potevano, cioè vi svelo una cosa che vi scioccherà, i modellini erano fermi, era la camera che si muoveva e quindi per far muovere più astronave a velocità diverse dovevano ripetere quelle inquadrature ma in modi diversi e programmare la camera, c'erano degli ingegneri che facevano tutti questi calcoli. Un'altra cosa che si può fare col motion control è riprendere la stessa scena in movimento ma a velocità diverse. Quindi una con una camera che riprende al rallenti, quindi con una velocità di ripresa dei fotogrammi molto veloce, quindi far muovere questo braccio velocissimo, e poi un'altra invece che si muove a velocità normale, e poi inserire degli elementi dove uno va in slow motion e uno per esempio va in tempo reale. Si possono fare tantissime cose con il motion control, è una cosa bellissima che noi non potremmo mai usare perché costa tantissimo.
Esattamente.
Però è bella.
Hitchcock l'avrebbe voluto per gli attori, lui che odiava lavorare con gli attori. Sai, avere degli attori che si muovono a velocità diverse, sempre uguali, così puoi rifare i take quante volte vuoi. Lui diceva avrebbe voluto una macchina in cui infilavi la sceneggiatura dentro questa macchina e usciva poi il film.
Sì, perché
sta per arrivare.
Mi sa che ci siamo. Lui, una volta finita la sceneggiatura, lui diceva il film è già pronto, cioè basta solo, devo solo girarlo. Però era una cosa che lo annoiava tantissimo.
Sì.
È buffa questa cosa. Tra l'altro, parlando di motion control, c'è anche, e non mi ricordo minimamente come si chiama in questo momento, un braccio che, se avete visto negli ultimi anni gli eventi statunitensi, tipo banalmente gli Oscar, i Golden Globe, succede che quando c'è il red carpet all'inizio,
il Bolt,
bravo, Bolt, mi sarebbe,
si sta usando tantissimo in pubblicità,
c'è questo braccione meccanico che viene programmato per fare dei movimenti veramente complicati e difficili da far fare alla cinepresa, ma che va a una velocità inaudita per permetterti di fare poi lo slow-mo e le robe a rallentatore, perché riprende con la cinepresa che chiaramente riprende a tantissimi fotogrammi al secondo.
1000-2000 fotogrammi al secondo.
Ma il Bolt è proprio una bestia strana, perché sembra una cosa viva, una cosa organica, e fa abbastanza effetto da vedere in movimento.
In pubblicità viene usata tantissimo per le macro, quindi per food oppure auto negli interni degli abitacoli, cioè... Tu non hai la possibilità di essere come operatore dentro l'abitacolo e muoverti come vuoi. Invece con questa macchina tu programmi il movimento e quindi lo rifà continuamente identico.
Con estrema precisione.
Esatto, è quella la cosa, una precisione impressionante.
Quindi sì, viva le macchine.
Viva i robot.
Viva i robot. Guarda, giusto perché siete qui e vi siete smossi da casa, siete venuti qui, vi concedo... Un'altra domanda. Lui ha alzato subito laggiù in fondo. Wow. Dovrei urlare perché sennò non ti sentiamo. Come ti chiami?
Ciao.
Ciao.
Karim. Cosa ci fai lassù?
L'importante è che tu sia venuto. Esatto, infatti. Qual è la tua domanda, Karim?
Domanda stupida.
Vabbè.
Se ci fosse un torneo di scacchi tra Ava di Ex Machina.
Ok.
Un torneo di scacchi tra Ava di Ex Machina, Samantha
di
Her e Roboteo. Ma ci mettiamo anche la regina degli scacchi per avere una componente umana?
Okay. Perché sei ancora ancorato a questi universi?
No, secondo me...
La carne, gli organi, basta, liberiamocene.
Ava, quella di Ex Machina, viene eliminata in fretta. Perché...
In che modo?
Ma perché è troppo umana, lei supera il test di Turing troppo in fretta, okay. Quindi viene facilmente...
Troppo umana, okay.
Secondo me poi ci sarà una sfida di seduzione tra Samantha e Roboteo.
E
bisogna Anya? Vedere.
Anya Taylor-Joy cosa fa?
Guarda, fa l'arbitro.
Il famosissimo arbitro di scacchi.
Esatto.
Okay, quindi secondo te chi vince?
Ci sono gli arbitri. Deve controllare che non ci siano... Sapete, no, la famosa... c'è stata... Se ne è parlato qualche mese fa di eventuali...
Dell'arbitro di scacchi?
No, di gente che bara a scacchi con il vibratore inserito.
È
famosa questa cosa. Se ne è parlato un sacco, di questo
ma sai che forse sì, ho capito, con l'ovetto. Sì,
esatto.
Ok, sì.
E quindi...
Bello, perché chi non ha idea di cosa stiamo dicendo?
Ma no, fondamentalmente...
Gli è salito il punto di domanda che Metal Gear Solid.
Una polemica che è venuta fuori con il grandissimo campione di scacchi, non mi ricordo il nome...
Grandissimo!
Irreprensibile!
Famosissimo!
Ho il poster in camera.
Il numero uno al mondo oggi, che è stato battuto da un mezzo sconosciuto, e quello che ha perso non ha accettato la sconfitta dicendo che quest'altro avrebbe barato... E uno dei metodi per barare sarebbe stato quello di avere un ovetto inserito nel sedere con
un
ovetto vibrante inserito nel sedere, e venivano suggerite le mosse attraverso una sorta di codice Morse. Esatto.
Io pensavo, quindi, per tenersi sveglio.
E quindi la regina degli scacchi deve controllare un po' di cose. Poi ci sarà questa... gara di seduzione tra Samantha e Roboteo, e non so chi vincerà lì.
Sì, no, io sono rimasto a immaginarmi la partita di scacchi con questi qua. Vabbè, comunque, secondo te chi vince?
Non lo so, io stavo riflettendo sul fatto che la puntata 200 stiamo parlando di ovetti nel culo con una partita di scacchi.
Ma l'hai invitato tu, Pietro,
d'accordo.
Ma io voglio immaginare la precisione di quello che deve dare il segnale Morse. Cioè, cazzo sbagliato, vabbè, per dire la partita,
vabbè, per dire torre in F5 o regina in H2 non è che devi fare tanto bzz, bzz, cioè fai tre bzz,
una partita di scacchi dura, non lo so,
va, quindi tra Samantha e Roboteo
le batterie
vince?
Dell'ovetto,
io
scusa, chi è che ha sbagliato a guardare?
Chi vince tra Samantha e Roboteo?
Io,
ok, Roboteo sei più fastidioso del solito, eh?
Sì. Comunque, vabbè, per chiudere questo angolo dell'interazione, chi è che viene da più lontano?
Oh, bravo, che facciamo domanda? Una domanda. Di solito la facciamo sempre agli eventi.
Come si fa a capire? Perché sono tutti mi stanno... Esatto. Allora, chi viene da particolarmente lontano, dica il posto dove viene. Al mio 3, capiamo. 1, 2, 3. Ma no! Secondo me funziona.
Ma non funziona così. Allora, prima abbiamo scoperto che qualcuno viene da Padova. Okay. Eccolo.
Poi abbiamo lei che viene da Roma.
Lui poi viene da Bari. Lei viene da Roma.
Bari è più lontano.
Chi che viene dalla Sicilia?
Però tu Bari.
C'è qualcuno poi... dalla Sicilia?
No, c'è qualcuno più lontano da Bari?
Fuori Italia.
Secondo me vince Bari.
No, vince Bari.
Vince Bari.
Perché sventa? Lei sventa la... Ma voi siete falsi.
Ma voi siete...
L'ho già detto, voi area VIP. Vale. Perché siete un elemento di disturbo.
Quindi credo quindi che vinca Bari.
Vince Bari.
Hai vinto dopo 5 minuti in uno stanzino con Roboteo. Quindi insomma, gioisci di questa cosa. È il momento di salutare Alessandro che è stato con noi e fare un nuovo switcheroo.
Grazie, potevi anche salutare.
Ciao, Paolo mangia la cremonese che sei sciupato.
No, è qui, guarda, ce l'ho qui, dopo la mangio. Promesso. È il momento invece di presentare un ritorno ai nostri microfoni, che da un po' che non lo vedevamo, di uno degli autori e delle voci dello Zoo di 105, speaker, doppiatore, cantante, uomo dei mille talenti e della simpatia travolgente, Gabriele Donolato!
Yeah. Dammi subito un pezzo di quella brioche.
No, cosa vuoi?
È mia.
Se volevi a rubarmi le brioche.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ma che bello che essere qua. Ma voi avete vissuto tutto questo fino ad adesso?
E tu eri lì.
Capito, ma non li vedevo di fronte, li vedevo...
Eri lì che suggerivi...
Esatto, tu eri lì a fare l'elemento di disturbo.
Sì, esatto, perché sono solo un disturbatore, sono venuto qua e mi sono preparato solo un sacco di battute.
Beh, è una bella cosa.
Però l'ho dimenticato fuori il sacco.
Porca
puttana. Sai, c'è un nostro amico che ti voleva dedicare una parola.
Vai,
una...
È arrivato l'uomo della censura.
Ma che cavolo.
Hai preparato i grilli? Hai preparato i grilli?
Aspetta, che è vero, giusto?
Okay, eccoli.
Perfetto. Preparatevi ragazzi, io non lo volevo invitare, ma sai com'è, ogni tanto ci vuole un elemento così.
Esatto. È il momento... sai che fuori mi hanno scambiato per te perché ero pelato?
Beh, meglio per te che per Teo.
Bello, eh? Bravo, ragazzi, bel applauso.
Me li metto da solo, guarda. Allora, è il momento di parlare di una cosa che solitamente guardiamo nell'intimità del nostro studio, ma oggi per l'occasione l'abbiamo vista insieme al nostro pubblico qui presente, non voi che ci ascoltate, quelli che sono qui davvero, quelli veri ascoltatori, e cioè i trailer. Abbiamo visto la bellezza di... Quanti erano? Erano un sacco.
Tanti.
Erano tantissimi.
Tra l'altro,
ve lo dico da fotografo, quasi tutti con una fotografia che mi è piaciuta tantissimo.
Che ti
è
entusiasmato.
Sì. Cioè, è tanto tempo che non vediamo così tanti trailer che mi interessano, di cui dico, vado a vedere il film.
Beh, è un ottimo risultato.
Ottimo.
Quindi...
Comunque erano nove.
Non
so, io ho un attimino, ma poi vi devo fare una domanda dopo, vabbè, ve la faccio dopo, ricordatemelo, non so come facciano, non so se sono l'unico, finalmente l'occasione di poterlo dire a un po' di gente e chiedere se sono l'unico rimasto scottato da una battuta di Benigni nel Piccolo Diavolo. Io sono tipo 30 anni che non riesco più a dire 9 senza pensare alla scena in cui lui non sa come si gioca a carte, pensa che semplicemente tirando fuori una carta e dicendo 9 vince e quindi continua a dire 9 e io ogni volta che devo dire 9 mi viene da dirlo con queste
l'hai fatto uguale,
ho un problema enorme. Sì, esatto, in questa cosa
sei bravissimo. Quindi, che l'hai fatto uguale.
Come fai a ricordarti?
Mi è sembrato di sentire Benigni, poi non l'ho mai visto il film, però mi sembrava di sentire lui.
Ok, quindi comunque i trailer, indovina quanti erano?
9!
No, 8. No, non è vero, erano effettivamente 9.
Non lo so quanti erano. Però il primo che abbiamo visto era un film che in realtà è già al cinema, è al cinema adesso. È uscito l'8 giugno, si intitola Olga e parla appunto di ginnastica.
Sì, è la storia praticamente di una ragazza ucraina che viene adottata dalla Svizzera per partecipare a delle competizioni da ginnasta. L'attrice non è professionista, ma è un atleta.
Mm-hmm. Ma è un atleta professionista?
Sì.
Ok.
E mi è interessato molto vederlo. Cioè,
beh, anche perché il tema è attuale.
Anche perché è una storia vera, tra l'altro. Quindi...
È una storia vera e tocca anche un po' la situazione dell'Ucraina.
Ma è una storia vera? C'è l'attrice che interpreta Olga?
No. È un'attrice che interpreta...
Ah, ok, nel 2013, ok. Pensavo si riferisse alle atrocità che sono successe qualche anno fa.
No, però è legato comunque alla situazione chiaramente geopolitica. La fotografia, come dicevi, è molto bella. Teo, cosa ti ha...
Posso dire io cosa ha colpito, sì? Teo? I messaggi, il suono dei messaggi. Sì. Non capiva se venivano dal film.
Allora, sì,
no, sarà qualcuno che mi ha lasciato il telefono acceso in sala.
Infatti no, devo ammettere che... io tra l'altro sono talmente pirla che prima della registrazione abbiamo fatto le prove di proiezione dei trailer. E già prima, alla seconda notifica, io devo aver sclerato con qualcuno dicendo che c'ho il telefono acceso! Invece era il trailer. La stessa cosa l'ho pensata dopo quando li abbiamo visti, quindi vabbè. Sì, grazie.
Comunque Gabriele, sì, mi è venuta voglia di andarlo a vedere.
Anche a me, sì. E anche perché comunque mette insieme tre cose che secondo me di solito nel cinema sono molto complicate, ovvero, anzi quattro, far risultare bene un qualcosa successo nella realtà, avere una ragazzina piccola come protagonista, raccontare uno sport e raccontare un conflitto come la guerra in un paese devastato.
E per di più
l'hanno messe tutte insieme, quindi un'operazione molto...
Come se non bastasse, la produzione tra l'altro è stata bloccata dal lockdown, ecco. Quindi è stata girata prima e poi ripresa dopo, che quando si gira comunque con attrici di quell'età sappiamo sì. bene che crea delle complicazioni ulteriori, tra l'altro le attrici che sono vere ginnaste, quindi insomma un film molto particolare e, che... Insomma, varrebbe la pena di dargli un'occhiata.
Tra l'altro, un altro motivo per cui ho capito che tutti questi trailer mi sono piaciuti è che sono tutti durati poco, visto che dura sempre... sai, no? Che i film ormai durano dalle 2 ore e mezza in avanti.
Ma basta con questa cosa ancora, fissato!
Guarda, chiederei al pubblico qua in sala.
Guarda, c'è i primi 6.
Vedi, guarda.
È solo una percezione. In realtà non c'è niente di assodato che sia così. Prima di andare avanti, io voglio fare una domanda rispetto a quello che abbiamo. Chi di voi ha già ascoltato la puntata 199, quella che abbiamo fatto? Oh, quindi posso chiederlo. Oh. È vero o no che esisteva il telefilm che si chiama Baretta?
No, dicono di no.
Ma come
guarda?
No? Ma era bellissimo.
C'era lui lì che ti faceva le mani a cucuzziello, come si chiamano?
Ma secondo te è possibile un investigatore che va in giro con un pappagallo?
Ma non andava
bianco.
In giro, ce l'aveva come animale domestico.
Ma
era una roba ambientata fine anni 70 in una New York Expo, c'erano un sacco di vibes alla Rocky. È veramente figa quella serie lì.
Se devi dire vaccate, almeno falle credibili, no? Cioè,
la sigla cantata da Davy Junior.
In realtà mi dà l'idea di una sorta di crossover ma riuscito e spin-off, non so, di Re per una notte.
Ma cosa c'entra?
Eh sì, perché mi hai fatto vedere le immagini di Baretta.
Baretta, sì.
Me lo metto dentro il mondo di Re per una notte.
Che tristezza. Vabbè, qualcuno vedeva Baretta?
Guarda
il Carella, perché è anziano poco più di me, quindi si ricorda. Dillo che esisteva Baretta. Ma quanto era figa Baretta? Era bella Baretta. Ah, oh, vedi? Oh, finalmente.
Ha detto esisteva, il
mio amico del cuore.
Va bene.
Cosa? La preferivi a Magnum P.I. Beh, gli anni più o meno erano quelli lì, quindi.
Va bene.
Ma sì, Magnum P.I. col Ferrari alle cioè, cazzo di
ricordo che pochi minuti fa te ho detto che Carella è uno dei suoi più vecchi amici, quindi ora questa buffonata che volete tirar su inventando questa serie mai esiste. Vabbè, parliamo di cose esistenti, parliamo del trailer del documentario su Stan Lee che uscirà dal 16 giugno su Disney Plus. Stan Lee, per chi non lo conoscesse o non sapesse chi è un po' il Berlusconi del fumetto americano. Sorrideva sempre. Ha vinto tu? No.
No.
No. Però almeno,
ma che paragone, guarda, si suicida al microfono la puttanata che hai detto, cioè. Vabbè. Se ti sentisse Stan Lee non so quanto sarebbe contento, però
vabbè. Berlusconi sarebbe contento,
Berlusconi andava bene tutto.
Quindi Stan Lee è un personaggio incredibile. Stan Lee ha rivoluzionato un po' l'editoria dei comics americani, lanciando quella che poi diventò la Marvel, con un'idea ben precisa, quella che i supereroi in realtà fossero persone come i lettori, che hanno dei veri problemi, dei problemi in famiglia, dei problemi sul lavoro, dei problemi, e la particolarità è che poi fanno una vita straordinaria, ma i problemi sono sempre quelli. Quindi un po' inserì l'elemento soap opera, l'elemento umano, in quello che altrimenti era un panorama editoriale popolato da supereroi come Superman o al limite Batman, che era un miliardario, quindi non è che aveva grandi problemi a casa. E rivoluzionò quello che appunto è l'immaginario, e che poi tanti anni dopo è riuscito, cioè non Stan Lee, ma le sue idee, i suoi personaggi, a prendere il possesso anche dell'immaginario cinematografico, almeno a livello, diciamo, di massa. Quindi sicuramente è un uomo che ha avuto una visione straordinaria, una lunghissima carriera, e l'unica cosa che mi può mettere dei dubbi su questo progetto documentaristico è il fatto che molto probabilmente sarà abbastanza geografico, abbastanza...
Sicuramente.
Non vedremo mai raccontati i lati oscuri di Stan Lee.
Ma ci sono lati oscuri conosciuti?
Ma sì, se guardi bene Stan Lee...
Me l'hai rubata, Dio ti
lo
odio.
Lo so, e ce l'avevi proprio, lo
grazie,
sentivo
stavo
qua.
Cercando
sentivo
un modo
l'aura
per dire
della battuta di merda.
No,
che
comunque sì, ha dei lati negativi, nel senso il famoso metodo Marvel studiato da Stan Lee, ovvero la collaborazione che c'era tra i vari autori, praticamente consisteva nel lui scriveva la storia, veniva disegnata e poi lui prendeva i disegni, li modificava e li rendeva un po' suoi. Questo cosa faceva? Permetteva a lui di arrogarsi delle...
Rubava le idee.
Esatto.
Come fanno tutti i professori degli istituti d'arte, che sono degli artisti falliti che rubano le idee degli studenti.
La tocca piano.
Salutiamo tutti i professori che
ciao,
sono
professori d'arte. No, comunque sì, lato negativo comunque viene già detto, quindi si sa, e come diceva il buon Teo, queste cose stanno lì.
Del trailer mi è piaciuto molto l'utilizzo pesante, giustamente, essendo un documentario di immagini di repertorio. Quello è bello, ne abbiamo visti tanti di trailer oggi, sì. Così, ed è molto bello dal punto di vista visivo.
Tra l'altro, una curiosità su Stan Lee, lo sapevate che lui ha iniziato coi coccodrilli?
Cioè?
I coccodrilli.
Scriveva degli articoli.
Scriveva per quando moriva la gente.
Per quando moriva la gente che ancora non era morta.
Ah no, speravo mi dicessi no, è iniziato no. Proprio come domatore di alligatori.
No, si è iniziato con quello lui.
Ma pensa te.
I coccodrilli sono appunto fare degli articoli giornalistici di persone che non sono ancora morte.
Per averli già pronti nel momento in cui schiattano, così dai subito la news.
Quindi era una roba possibile. Tipo, è morto Berlusconi, Excelsior! Queste cose così. Sai, lui c'aveva le sue frasi. True believers.
Oh, ma ce l'hai con Berlusconi oggi? Cioè,
basta.
Beh, dai, di Star lui Trek. È stato una mano dal cielo per la satira. Non abbiamo mai fatto satira su di lui, almeno oggi.
Facciamo scrivere, ma
fallo quando uno ti può rispondere, no?
No, se si trova troppo difficile così.
Facciamo scrivere un coccodrillo da ChatGPT
per Paolo.
No, per Roboteo.
Ah. Non lo istigare. Andiamo avanti e parliamo di un altro documentario biografico di cui abbiamo visto il trailer, che è Rock Hudson, All That Heaven Allowed. Allora, Rock Hudson, magari non tutti lo conoscono, oddio, è un attore che è stato famosissimo, è uno degli attori della Hollywood classica più conosciuti, iconografici e famosi dell'epoca, che però nascondeva un segreto, cioè quello che all'epoca doveva essere nascosto come un segreto, e cioè la sua omosessualità. Erano anni in cui, cioè sia Hollywood ma anche nel resto del mondo, e ricordiamo che anche tutt'oggi in alcune parti del mondo ancora gli artisti non possono esprimere la loro diciamo, per preferenze sessuali, perché vengono discriminati. In quegli anni, beh, la cosa
in
era...
alcuni paesi c'è giusto anche la pena di morte.
Esatto. Quindi racconta questo documentario della sua vita, la sua storia, la sua carriera e il modo in cui lui è riuscito a nascondere questo
segreto
per anni di carriera. È un personaggio che tra l'altro si era visto anche rappresentato in una miniserie di Netflix qualche anno fa, Hollywood.
È vero, quella di Ryan Murphy.
Sì, che era interessante, ma secondo me era un po'... Non era così accurata, cioè lasciamo un po'... Era un po' troppo romanzata, diciamo.
No, tra l'altro non solo era costretto a nascondere le sue preferenze, le sue scelte personali, ma era addirittura comunque uno dei più grandi sex symbol e miti di quel tipo di Hollywood. Cioè lui era l'uomo che tutte le donne amavano, l'uomo di cui tutte le attrici si infatuavano, e quindi era un simbolo di mascolinità, di virilità, che potete immaginare quanto questa cosa potesse... insomma, farlo vivere non certo serenamente e appesantirgli l'esistenza e la carriera. Una figura veramente mega importante, cioè, il cinema degli anni 50 e 60 era una delle stelle di primo ordine. Il documentario mi sembra, innanzitutto HBO, quindi direi che...
qualità.
Esatto, qualità non si dovrebbe discutere. Il documentario va anche oltre, nel senso che non parla soltanto di quando era in vita, ma anche di quando appunto si scoprì la terribile notizia della sua malattia, ovvero l'AIDS, in un periodo che anche lì non è che l'AIDS fosse sulla bocca di tutti.
Nei primi anni 80, quindi era proprio quando ci fu
l'inizio. Ed era ancora bollato come la malattia degli omosessuali, quindi insomma, doppio marchio. Io sono molto curioso, comunque a me, cioè, personalmente i documentari di un certo tipo sulla Hollywood di anni fa li trovo sempre parecchio interessanti. Un documentario di questo genere però, come si dice, dipende molto dal tipo di interviste che vengono fatte, cioè dalle persone che vengono coinvolte, parere personale. Perché lì ti cambia tutto quanto. Ma cioè, se scegli di intervistare X piuttosto che Y, hai due strade da percorrere per raccontare la storia.
Un giovane, quanto può essere interessato a un documentario del genere su una figura così distante da lui?
È una bella domanda, grazie per avermela fatta.
Prego, rispondi.
Ah, devo anche rispondere? No, vabbè, facciamo i complimenti alla domanda. Cioè. No, non lo so, perché io non sono un giovane, quindi non
so.
No,
però dico, anche con i filmati di repertorio, cioè...
E guarda, stavo pensando proprio mentre parlava Teo, io non sono molto amante dei film, dei biopic, fiction, no? Costruiti con attori. E in realtà, secondo me, invece, qua in sala ci sono persone molto, molto più giovani di me, spero, penso che possano essere interessate a vedere com'erano realmente quegli anni con immagini di repertorio. Cioè, certo, la fortuna di avere così tante immagini di repertorio alza la qualità di un documentario tremendamente.
Vero.
Fatevi un favore proprio su documentari di repertorio. C'è un documentario famosissimo... che si chiama Una storia americana, non so se tutti voi lo conoscete, se non lo conoscete guardatelo, cercatelo in qualche modo,
fatemi un favore.
Esatto, praticamente per dare l'idea dell'importanza delle immagini di repertorio, praticamente c'era questo giovane regista che a New York voleva fare un documentario sui clown di New York, quelli che vanno a fare le feste, i bambini eccetera. Il primo clown che intervista gli dice: no, ma guarda, io ho delle immagini della mia famiglia, eccetera, se ti va. Probabilmente gli porta una serie di cassette, lui la sera le guarda, non vi dico niente. Il giorno dopo dice: bene, documentario sui clown, mettiamolo via, faccio un documentario sulla tua famiglia. È uno dei documentari che ha fatto scuola.
Com'è che si chiama?
Una storia americana. È un documentario che ha fatto scuola, è straordinario. Lì qual è stata la fortuna? Beccare la storia, ma soprattutto una famiglia, perché la storia è della sua famiglia, ed è molto molto interessante, non vi dico niente, e ha avuto la fortuna di una famiglia che era con l'handicap tutti i giorni, e quindi ha avuto la possibilità di avere nel materiale. E se tu vedi, cioè vivi un documentario col materiale di repertorio, secondo me entri in quel mondo tantissimo, anche proprio la tip- non è solo se tu vedi un film girato in costume, no, tu vedi anche lo sporco di quelle immagini girate in un certo modo, no? E quindi secondo me, poi forse sono affascinato io essendo fotografo dalla parte estetica.
Certo. No, ma quello che dico io, il documentario a cui fai riferimento tu è una storia americana, quindi non sai cosa ti aspetti, sai cosa ti aspetti.
La storia di una famiglia.
La storia di una famiglia. Qua è Rock Hudson, che mi fa ridere il nome perché c'è dentro cazzo e sono una persona molto piccola, però per dire non so chi sei, perché dovrei guardarlo, cosa dovrebbe spingermi a volerlo vedere, ci dovrà essere una manovra di marketing importante, soprattutto per avvicinare, visto che andrà, immagino, in America sulla piattaforma,
Max,
no?
Sì.
Le piattaforme comunque sono usate dai giovani, quindi come si fa per avvicinare una persona a qualcosa?
Comunque
che...
è un personaggio famosissimo, eh? Cioè un...
Io per... non so, ma devi essere forse... magari in America magari è diverso.
È... sì, probabilmente. Sì.
Okay. Okay. Letteralmente quello che si chiama icona.
Ok. Sì. Un po' come se Gabriel Galco se ne esce fuori dicendo che è gay.
Un po' di più.
Un santo cielo, sì.
Giusto, ma non è successo.
Spinello.
È successo. Eh?
È successo, è morto Berlusconi?
È morto Berlusconi.
Cosa? Uscirà il 28 giugno su Max e non so se arriverà da noi anche intorno
Max il giornale?
No, Max la piattaforma.
Ah, ok.
Come fa Max? Non lo sa nessuno perché in Italia non c'è.
Ah, infatti. No, è HBO Max.
No, sono due cose diverse.
Ah, ok, scusa.
È più alto il volume perché...
Totum!
Un altro film che abbiamo visto, di cui abbiamo visto il trailer, è La folle vita, che è una commedia belga che uscirà in sala da noi il 29 giugno.
E tra l'altro vi devo dire una cosa, quello che avete appena visto è un'esclusiva assoluta, perché il trailer non è ancora neanche stato approvato dalla casa di produzione del film, quindi probabilmente quando uscirà il trailer potrebbe anche essere diverso rispetto a quello che abbiamo visto, perché l'abbiamo visto solo noi, cioè siamo nel mondo in questo momento, chi ha visto il trailer della Folle Vita sono i produttori del film e i presenti in questa sala.
Io spero,
è una cosa buffa, e ringraziamo Wanted per avercelo dato.
Grazie Wanted.
Se ci state ascoltando da casa, Teo non stava parlando con voi, parlando con loro che sono
No, anche in questo caso la fotografia è bellissima. Se non è definitivo il trailer, spero che cambino la musichetta, che sembra un po' una musica
di un porno anni 70. Esatto. Diciamolo, l'abbiamo pensato tutti. Eh? È una musichetta che non c'entra assolutamente niente.
Magari era provvisorio.
Però la storia pare interessante, no? Sì. Questa coppia giovane di 30 anni che vuole avere un figlio, e intanto però la madre di lui inizia a avere
una malattia
neurogenerativa.
E quindi loro si trovano a dover accudire sua madre come se fosse una figlia, esatto. E iniziano a domandarsi se vale la pena avere un figlio o no, anche perché gli sta costando tantissimo. Chiaramente è una commedia, però prende degli elementi drammatici e li ribalta. Come posso dire, cioè solo alcune culture magari del nord Europa sanno fare meglio, no?
Sì.
Ed è un bel modo per esorcizzare anche problematiche che sono diffuse, e la vita è la vita, no? E non sai mai cosa ti riserva, ma se ci sai trovare anche un lato buffo riesci a superare anche gli ostacoli peggiori.
Posso fare una cosa che non abbiamo finora fatto, ma abbiamo tempo di farla per i prossimi trailer? Alzi la mano chi è rimasto affascinato e incuriosito e interessato dal trailer della Folle Vita. Pochi.
No, dai.
No, però un po' di gente
sono,
sì, dai, un po' di gente
sono
sì.
Le persone un po' più lente, quelle alzano la mano. Ci pensano, sì.
Esatto.
Dai.
Io ho un film che non guarderei perché mi farebbe venire ansia con la... Visto che c'è la malattia della mamma, mi avrei un transfer così forte da non riuscire a godermelo.
Non hai visto The Father?
Non ho visto The Father.
Esatto. Non guardarlo.
Non guarderò The Father. No.
Bene,
però
anche
si vede che
e allora neanche Requiem
for a Dream. Fatto benissimo.
Neanche, per tanti vari motivi. Sono troppi film non devi guardare, Gabriele.
Lo so.
E in effetti non ne hai visti tanti. Infatti, possiamo dirlo.
Tra cui lo squalo.
Ogni tanto lui se ne esce con delle cose che io e Paolo sentiamo con male dentro. Ma io c'era una volta in America, non l'ho mai visto.
È vero, non l'ho mai visto.
Vedi, ogni volta è una coltellata, ti prego, non ripeterlo.
No, va bene.
È una cosa...
Ma perché lo invitiamo?
Perché siamo tanto amici?
Perché, ah, perché giusto, fa, vero. Perché fa... Allora, passiamo a parlare di un altro trailer che abbiamo visto, che si intitola Coma.
Bello, quello mi è piaciuto un sacco.
Vedi?
È quello ambientato nella città qua vicino?
No, quello è Como.
Ah, scusa.
È un trailer molto particolare, molto sopra le righe, e la storia era difficile da comprendere, e quindi vi leggerò la sinossi.
Yeah!
Che non poteva mancare questo momento.
Certo.
I fratelli Mitya e Andrei non vogliono altro che conquistare i cieli facendo volare i jet. Per raggiungere questo obiettivo subiscono un addestramento per piloti militari russi. I gemelli si prendono cura l'uno dell'altro in ogni situazione. Se uno fallisce un test di teoria, l'altro interviene. Negli esercizi pratici è il contrario. Quando il sistema vestibolare di Mitya vacilla, Andrei lo assiste nella sua formazione. Ma siamo sicuri che...
Secondo me stai leggendo un altro film!
Ma la locandina è la sua. È questo.
Io non me lo ricordo questo film.
Secondo me hanno messo la sinossi sbagliata sul film.
È la parte no di sì, no.
Però
sì.
Te lo fa pensare, Paolo.
Però ti posso dire che così mi piacerebbe fare di...
Così, ma con il trailer che abbiamo visto.
Sì, cioè, quel film lì con questo dramma.
Questo film che hai appena descritto è tutto nelle scene che non abbiamo visto nel trailer. Cioè,
ma è bellissima questa
cosa. Tutto fuori dal montaggio. No, in realtà non c'entra assolutamente nulla, Paolo. Dove stai? Ma dove stai andando? Ma
che... Vediamo se ne trovo un altro.
Ma anche tu, ma se guardi le news di newzero.org, capisci che non ci si può fidare di quella roba lì. Comunque a me è interessato parecchio, perché ho trovato un miscuglio di roba
bellissimo,
incredibile, live, animazione, stop motion.
Sì, con questo giochino strano a colore.
Bello, sì, mi ispirava tantissimo.
Vero?
Me, tantissimo.
Adesso hai capito di quello.
Ora ho capito. Ma io non ho visto aerei, piloti, boh, vabbè.
Ma siamo sicuri che non c'era neanche un jet.
Tra l'altro diciamo che se vi è interessato il trailer di Coma?
Sì,
un sacco di gente. Sarà il cinema solo il 3, 4 e 5 luglio, quindi è uno di quei film da segnarsi sul calendario perché poi non lo vedi più, che ogni tanto fanno queste cose, che è bello perché dai spazio anche a film che magari non avrebbero una distribuzione un po' più grossa, almeno lo fai uscire, però ogni tanto dici ma proprio quei tre giorni lì che non ci riesco. Esatto, io mi sono perso. Viene da piangere, l'ultimo periodo me ne sono persi tantissimi di queste occasioni.
Ma per fortuna che possiamo farci fare delle proiezioni private.
No.
Il prossimo trailer?
Beh, aspetta, forse perché Paolo
volevo togliere dall'impasse
Paolo, con la trama di Coma.
Eh sì, perché cioè, loro pensano che fosse una gag concordata, ma non era
assolutamente.
Però siamo bravi a farglielo credere, forse.
No, non
questo
credo,
è quello giusto. Ho iniziato a leggere quello giusto.
Coma. Il film diretto da Bertrand Bonello è il viaggio nella mente di un adolescente chiusa in casa durante un'emergenza sanitaria globale, mentre i fratelli volano coi jet, ma non te li fa vedere. I suoi unici contatti con l'esterno sono virtuali, incontra i suoi amici su Zoom e naviga in rete giocando e creandosi una vita non reale, con i jet forse. In un misto di animazione e live action ci immergiamo nei sogni e negli incubi di una ragazza che perde il contatto con la realtà. Quando scopre una misteriosa youtuber che si fa chiamare Patricia Coma, ne diventa dipendente. I suoi deliri vengono alimentati da questa inquietante figura che si mostra in luoghi improbabili e dispensa lezioni di vita. Per un adolescente alle prese con le insicurezze della sua età, Patricia Coma può rivelarsi molto pericolosa, più di un jet. Questa cosa non c'è scritta.
Bello.
Ah, ok.
Non c'è scritto.
Stavo preoccupando.
Però, vabbè, quindi insomma, la trama è ancora più interessante di quella di Jet. È fantastica questa cosa.
Però quella di Jet, salvala e picciola a Netflix.
Ma credo che sia di un altro film.
No, secondo me no.
No, comunque Coma uscirà appunto il 3, 4 e 5 luglio, non perdetevelo, io lo voglio vedere.
Mentre invece una serie che sta per arrivare su Paramount Plus dal 23 luglio è Special Ops Lioness. Che Special Ops non è quelli che quando ti urtano
gli sbagli
ti speciali. Esatto, ti chiedono in maniera speciale. Ops.
Quella special. Oops.
Oops. Allora. Con Zoe Saldana, ricordiamo l'attrice che ha recitato nei due film che hanno incassato di più nella storia del cinema.
Nicole Kidman, l'attrice che ha non ha incassato un Oscar. Di più, ha vinto qualcosa.
E Morgan Freeman, l'attore che ha
la voce di più della storia del cinema.
Esatto. Tra l'altro io vorrei fare ancora un preambolo, l'avevamo già detto off topic e off podcast la ultima volta,
Paramount Plus sponsor di una squadra di calcio.
Questo, che ha perso la finale.
Che ha perso la finale, ok, ma comunque è stata
finale di che cosa?
Di Champions League. Ah. È stata una bella botta a livello di promozione. In più Zoe Saldana In più Zoe Saldana ha fatto anche il video introduttivo per la finale per la squadra in questione, che è l'Inter, forza Inter sempre. Ed è una cosa comunque bella il voler... Non mi abbassare il microfono piano piano. Ed è una cosa comunque molto piacevole il fatto che delle piattaforme si avvicinino a un altro tipo di utenza con questo tipo di sponsorizzazioni. Niente, volevo soltanto dire questo.
È una sorta di crossover di quello che fai anche tu nella vita professionista.
Esatto.
Ma di cosa parla Special Ops Lioness? Ilia e Andrei vorrebbero guidare dei jet. No, no, scusate, non è questo. La vera storia del Lance Corporal Leslie Mars, un marine degli Stati Uniti stazionato ad Adita in Iraq. Mars fu il leader di una squadra formata da donne con il compito di ottenere la fiducia delle donne afghane e di fornirle le abilità necessarie per essere indipendenti e per estrarre segretamente informazioni dai mariti talebani.
Cioè, insomma, gli Stati Uniti che esportano la democrazia.
Sì, praticamente.
Che fanno
sì.
I poliziotti del mondo.
Vabbè. Potrebbero esserci più jet che in coma, però questo sicuramente. Quindi è una serie di appunto insomma,
spionaggio, thriller, spionaggio, bombe, missili, noi siamo fighi e loro sono
posso
poveretti.
Dire che non mi ha
acceso niente.
Sì.
Mm. Sarà da vedere.
Però non lo so, a voi è piaciuto, ha interessato
zero totale.
C'è gente che dorme addirittura in questo momento.
Zoe Saldana aveva già fatto delle serie, giusto per sapere?
Sai che non. Forse a inizio carriera.
Inizio
non
carriera.
Mi viene in mente.
Interessante comunque.
Ma la mia vera domanda è: cioè quello che tutti noi dovremmo chiederci è: Zoe Saldana è molto, molto brava a scegliere le sceneggiature e i ruoli che interpreta o è fortunatissima?
Dovremmo rispondere noi.
Non lo so, lo scopriremo
dopo questa serie.
Esatto.
Dopo questa serie lo scopriremo. Poi abbiamo visto questo è bello. Questo era tanta roba. Torna.
Qua secondo me tutte mani alzate.
Torna Yorgos Lanthimos con un nuovo film intitolato Povere creature. Punto esclamativo dal 12 ottobre al cinema. E cosa ci aspetta?
Non lo sappiamo cosa ci aspetta, però
chi è interessato
fantastico.
Al nuovo film di York? Guarda, è un po' più uscito praticamente. Io non vedo l'ora.
Sì.
A parte che insomma, cast Willem Dafoe, Emma Stone, Mark Ruffalo. Il film ha un'atmosfera allucinante, cioè fotografia, costumi e scenografie. A tratti mi ricordavano le immagini generate con Midjourney, giusto per tornare alle intelligenze artificiali. E la storia è quella di una donna che viene resuscitata da uno scienziato con all'interno della testa il cervello del suo bambino mai nato, quindi siamo di fronte a un qualcosa di molto bizzarro. Emma Stone mi sembra molto sul pezzo, è stata anche imbruttita evidentemente per la parte, ha quasi un unibrow.
Un cosa?
Un bravo, sì,
come si chiama?
Angelo Davis, monociglio. E io non, sinceramente non vedevo l'ora neanche da quando è venuta fuori la prima notizia che Lanthimos stava mettendo mano su questo film. Ora che ho visto il trailer sono mega curioso, perché deve essere veramente una cosa molto sopra le righe.
Beh, lui è uno dei registi che in assoluto viventi, uno dei pochi che non ha sbagliato un film, secondo me.
È vero,
trovamene
pubblico
uno,
dice
trovamene uno che non ha sbagliato uno e li ho visti tutti.
Hai ragione, sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro tutti i film con un'identità fortissima, nonostante lui porti avanti i temi a lui più cari, però comunque sono tutti molto definiti, molto definibili, molto caratterizzati.
Ecco, per esempio
da Kino Dontas, tutto chiuso in una stanza ultra geometrico, con questa ricerca delle inquadrature che spesso componeva in modo da segare delle parti importanti, le teste, una fotografia stranissima, La Favorita con questi grandangoli fisheye ultra spinti, questa opulenza nella scenografia,
Cervo Sacro,
Il sacrificio del Cervo Sacro, che a volte aveva una sorta di sì, ok, va bene, lo sto per dire, un approccio kubrickiano all'immagine, ai movimenti di macchina. Qua siamo completamente da un'altra parte. Eppure,
ecco, per esempio, qua mi porto dietro sicuramente le ire poi di Enrico Tribuzio, che prima o poi arriverà su questo palco, mentre su Wes Anderson, che lui adora, secondo me Wes Anderson è manierista nel suo far vedere quello che sa fare, cioè fa film per me tutti uguali. L'Antimus riconosce il suo stile, ma sono film tutti diversi. Questa è la mia idea, poi arriva Enrico
è
e
vero, è vero.
Ucciderà.
Anche questo mi sa che sarà una bella sorpresa. Uscirà il 12 ottobre al cinema, Povere Creature, Poor Things in originale.
Però in originale non ha il punto esclamativo. Da noi.
Che poi Poor Things è anche poverini.
Sì, esatto.
Poveretti,
non è proprio...
no? È un modo di dire... Però sì, si dice anche povera creatura, creatura, quella cosa lì. Quindi, ultimo film di questa rassegna di trailer che abbiamo visto è The New Boy, che è un film molto particolare, ambientato nell'Australia degli anni 40, film diretto da Warwick Thornton, e vede Kate Blanchett interpretare una suora rinnegata che si occupa di crescere un orfano aborigeno di 9 anni che arriva in piena notte in un monastero, nel monastero in cui lei insomma è di sede, come si dice, non so. E quindi deve questa presenza di questo aborigeno va un po' a disturbare l'equilibrio di questo ambiente spirituale e si vanno a creare un po' di situazioni particolari. Setting, ambientazione, fotografia, personaggi molto molto forti, le immagini sono potenti, il film ci incuriosisce molto. Tra l'altro era a Cannes questo film.
Presentato a Cannes in Certain Regard, ed è uno dei mille che quest'anno ci siamo giocati, che non siamo riusciti a vedere. Però era uno di quelli che avrei tanto voluto vedere.
Io mi fido di Kate Blanchett.
Tra l'altro Kate Blanchett coproduce questo film con la Dirty Films, la sua società, quindi ci deve credere molto, deve essere sicuramente una roba molto 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 interessante.
A me ha fatto un po' sorridere uno dei titoli di lancio che si vedono nel trailer, con scritto una Kate Blanchett strepitosa. Vabbè, ma lo è sempre, cioè, non mi sembra una novità, cioè, non è che mi stai dicendo una cosa che dici, ah interessante,
ah questa volta
cazzo, qualunque cosa, esatto, qualunque cosa faccia quella donna è una meraviglia, quindi vabbè. Assolutamente, assolutamente in lista.
Ha fatto un figlio anche.
Ma cosa ne so io? Ma perché
hai detto che ogni cosa che fa è una meraviglia?
Ma ogni cosa che fa nel suo lavoro.
Ah, certo.
Poi, se si dedica anche alla costruzione di posacenere in terracotta,
magari quelli li fa male.
Infatti.
Allora non dire cose che non sai.
Ma no, ogni cosa che fa nell'ambito C. Ma allora lo invitiamo.
Ma che siamo molto amici.
È venuto il momento dello switcheroo. Oh! Quindi è il momento di salutare Gabriele e Pietro, un bel applauso per loro.
Ciao!
Grazie per avermi invitato, ragazzi, anche se non c'entro niente.
Ciao, ciao, ciao.
No, scherzo. Ciao, ragazzi, grazie.
Ma hai una voce fantastica.
Ah, anche tu.
Ed è il momento di presentare i nostri ultimi due ospiti, il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i primi ai vinili e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così.
È cinefilo così!
Vediamo cosa abbiamo questa volta. La barba di Lev Tolstoi e gli occhiali di Lev Trotsky. È con noi Enrico Tribuzio. Ciao Enrico, benvenuto in questo ambiente live in cui non ti possiamo censurare.
Quindi, perché di solito sì, effettivamente
sì, è successo. Adesso, a voi possiamo dirlo. Noi di solito non montiamo mai le puntate, cioè iniziamo a registrare, finiamo, tiriamo fuori la schedina e carichiamo la puntata. Ogni tanto, con il qui presente Enrico,
capita.
Ah, ecco, io non la sapevo questa cosa. Adesso lo sappiamo, si che non la sapevi. Cioè, le fortunate che non mi riascolto, quindi.
Ma no, qualche parolina, ecco, qualche,
ma buonasera. Ma qui... buonasera amiche e amici, finalmente dal vivo. Tra l'altro è la prima volta nella mia vita che sono contento di essere nei miei panni e non in quelli di Berlusconi. Non mi era mai successo. E poi io non voglio dire, ma cioè, puntata 100, pandemia, puntata 200, muore Berlusconi. Io l'influenza di questo podcast sulla storia di questo paese, secondo me,
inizia a farsi sentire.
Io okay. Alla puntata 300, non lo so, magari invadiamo la Polonia di nuovo. No?
Torni in Cina prima di poterla
sì,
fare.
No, sicuramente, okay. Guarda, la puntata. Tra l'altro, ah, ecco,
Possiamo presentare l'altra ospite?
Sì, prima? Giù,
poi
okay,
ti faccio andare avanti a parte, no, no, rimani lì.
Poi parto e...
Ho qui uno spazio vuoto accanto a me e abbiamo qui colei che è nata in Svizzera, cresciuta a Milano, giornalista tutto tondo per TV, radio e web, scrive per il Corriere della Sera e 7, ha una passione viscerale per il cinema e i podcast, colei per cui la tragedia greca è la perfetta chiave di lettura per ogni avvenimento, per la prima volta live con noi, Nicole Sarfatti. Ciao Nicole, benvenuta.
Vai, eccoci.
Ciao, come stai?
Bene, grazie.
È da un po' che non ci vedevamo.
Da troppo.
Io adoro questa coppia, l'eleganza.
Sì, li abbiamo distanziati.
Devi sempre insultare.
No, assolutamente. Non ho detto, hai riempito tu il vuoto. Cioè.
No,
l'ho lasciato in sospeso.
No, tra l'altro voi, secondo me, siete dei cacasotto.
Ecco.
Perché... avete creato questo contrasto con la giornalista vera, seria, eccetera, e con me che sono un povero contadino, però ci avete portato qua a fare le recensioni di il film di Bell'Occhio e della serie di Zero Calcare, che io non penso che Nicole pensi che siano brutte cose, quindi
no,
probabilmente ci troveremo d'accordo.
Assolutamente.
E quindi questo conflitto non ci sarà.
È una cosa solo proprio che si sente,
è solo puramente estetica, no, invece a me le cose puramente estetiche lo sai che non mi piacciono, e quindi mi vedo costretto a mettervi un po' di pepe al culo come al solito per creare un po' quell'atmosfera frizzantella che ci piace a noi, quell'humus, perché sennò io non riesco a andare avanti.
Va bene.
E come voi sapete, io vengo dal paese del sol dell'avvenire, dove viviamo nel futuro, non solo metaforicamente ma anche fisicamente, perché siamo avanti di 8 ore, e quindi ho pensato, ma se invece di prendere il diretto Linate Pechino, come faccio di solito, faccio 20 giri intorno alla Terra, viaggio nel futuro, cioè sto lì tra 20 giorni, e quindi ho provato questa cosa e effettivamente funziona, io ho viaggiato nel tempo. D'altronde la matematica non è un'opinione, cioè se fai 20 giri vai avanti 3 settimane. E vi ho portato dal futuro una cosa.
Oddio,
che sta
è una gag visiva?
No, io ho una paura tremenda.
Lo so, io l'ho fatto apposta per vedere il terrore nei tuoi occhi, perché lui non sa niente. Io ho portato una busta. In questa busta c'è un regalo dal futuro.
Attenzione.
Quindi prego Teo intanto di leggere che cosa c'è scritto sul retro della busta.
Non è una cosa preparata questa, ragazzi.
Santo cielo. Lettera di Don Davide per visita alle famiglie.
Esattamente.
Cos'è questa cosa?
Cosa stai
facendo? Ti volevo solo spaventare. In realtà è una busta che ho riciclato, perché c'è,
okay,
c'è il prete del mio quartiere che, non conoscendomi, ogni volta si ostina a mettermi la busta nella cassetta delle lettere sperando che io gli dia dei soldi, ma evidentemente non conosce il soggetto. Io, oltre a non dargli i soldi, mi fotto la busta, e in questo caso mi è servita perché l'ho riciclata. Ma all'interno di questa busta c'è il contenuto che viene dal futuro, e prego Teo di leggere soltanto il titolo.
Soltanto il titolo?
Solo il titolo?
Perché soltanto?
Perché oddio santo, ma cos'è questa cosa?
Sono pagine e pagine.
No! prego. Non puoi fare una cosa del genere.
Io posso.
No. Barbie, recensione. Una sfida femminista in un mondo di plastica.
Basta così. Il okay. Contenuto, questo è il contenuto vero, cioè non è un lorem ipsum. È un testo vero. Con incalce anche data e firma.
Ok, siete tutti testimoni. Per caso nel pubblico c'è un notaio?
Pre-recensione.
Aspetta. C'è per caso un notaio nel pubblico? Qualcuno alzi la mano, anche finto.
A caso, inventatevelo.
No, io avrei pensato come notaio al mio Mariano Apicella, diciamo così, che è il mio fratello Pietro Baroni, che se vuole venire qui può siglare...
Questa busta.
Okay,
per chi non avesse capito, lui ha prescritto una recensione del film che poi verrà comparata al film.
quindi no, uscirà tra 5 settimane.
Un attimo con calma. Allora,
tra l'altro ho fatto i compiti perché il format del titolo è esattamente come l'impaginazione delle recensioni che scriviamo sul sito, quindi proprio è già pronto.
Allora, poi, qui innanzitutto un attimo, qui c'è la linguetta, prego, tiri notaio la linguetta.
No, ma io volevo leggerla prima.
No, non si può leggere adesso.
No, ho letto 2-3 frasi già.
Perché mi faccio firmare, grazie. Controsiglo la busta.
Ok, beh, questa è proprio una cosa fatta bene. Cioè, voi che siete qui live
firma, state... firma anche il notaio.
Contro firma. Comunque... del notaio, prego.
Scusa, però tutto questo avresti dovuto farlo su un tavolo di ciliegio. Dopo aver detto che ami il paese in cui
che amo il paese
che questo è il paese
Cinefax,
che ami.
Cinefax, il podcast che amo. Qui ho le mie radici e i miei
mi ricordo qua Pietro ha un po' meno nei di quell'altro. Esatto. Tu hai un po' più di capelli. Vabbè, di quell'altro.
Poi soprattutto
però... mi ha ricordato un qualcosa questo momento.
Ci metto anche un cuore perché così si riconosce, è un cuore un po' storto. E io, voi siete testimoni, notaio, lei è testimone, sei tutti notaio, testimoni. Già se sta a fare i cazzi sua. Io consegno questa busta al direttore Anima e Pilastro di Cinefax e lui deciderà quando uscirà il film, ovviamente se leggerla, e una volta letta deciderà il destino di questa recensione. Io... sono fuori di ogni discussione, come disse il poeta.
Questo è uno dei momenti proprio di vita vera, eh? Incredibile.
Io non voglio sapere cosa sta pensando Micole in questo momento.
Sotto il mio.
Quel pepe era questo.
Sarei curioso di leggerla.
Anch'io.
Dovremmo aspettare. Siamo tutti curiosi di leggerla, speriamo che te la pubblichi. Anche, cioè, pubblicala.
Ma se io la pubblico il giorno prima.
Sì, dai, pubblicala.
Chiaramente dicendo
ancora in embargo.
Esatto. No, io più che altro ho fatto questa stronzata per tutelarvi, perché se la leggevamo adesso penso venivano i carri armati della Warner a spararci sì, nel culo probabilmente. Perché, cioè, penso si possa fare una cosa del genere.
È una gag, un po' visiva, un po' no. Va bene, ma è il momento di parlare dei film di questa settimana.
Ah, già.
Ok, quindi io sono stato un po' l'eroe senza paura e sono andato a vedere Transformers Il Risveglio.
Ma perché?
Okay. Per quale perché motivo lo hai fatto, Paolo?
Mi piace vestirmi, cioè, dei panni dell'eroe.
Ok, ma hai tante cose da fare, giusto?
Ma non potevo.
Hai la giornata impegnata, hai ma un lavoro che ti porta via tante ore.
Ma anche
hai un sacco di hobby e passioni.
Perché? Guarda perché? Questi occhi che brillano e che mi guardano dicendo: grande, sei il nostro eroe, dici se vale la pena.
Perché hanno un ictus, in realtà.
No, dai. Ne parleremo... per ultimo, perché mi avete voglio così costruire questa hype su una cosa che in realtà hype non ne avrebbe.
Va bene, e allora da cosa partiamo?
Partiamo, se vuoi, partiamo da Micole. Partiamo parlando di Questo mondo non mi renderà cattivo, no? E che è la nuova serie animata di Zero Calcare.
Zero Calcare. Zero Calcare che tra l'altro io avrei dovuto incontrare venerdì per un'intervista e non l'ho incontrato. Perché, a proposito di cui parlate anche prima, c'è stato uno sciopero del Corriere della Sera durato 22 giorni. Quindi non ho poi incontrato lui, ma ho visto ovviamente la serie e a me è piaciuta molto. A me era piaciuta anche la precedente, e, insomma, poi lui insomma può piacere più o meno, però io trovo che faccia sempre cose di grande qualità e anche di grande valore. Rispetto alla prima serie, che era più, diciamo, privata, intima, questa rifletteva un po' su se stesso, sulla sua generazione, su anche, insomma, sì, dei sentimenti più privati. Questa è più politica e ci sono dentro tante cose anche della nostra società, del momento anche in cui viviamo, da banalmente l'ascesa dell'estrema destra, la migrazione, la gestione della salute mentale, quindi allarga molto di più lo sguardo. No, a me è piaciuta molto. Trovo che lui alla fine riesca sempre a centrare il punto. La colonna sonora ottima, molto azzeccata. Per chi è della generazione mia di Zero Calcare, anche dei grandi tipo canzoni di fine anni 90, di quando erano un po' più ragazzini, si andava alle feste, super pop mischiate invece poi a canzoni fatte apposta anche per il film, molto belle, sempre con Giancani che aveva fatto anche l'altra. No, bella, a me è piaciuta, assolutamente consigliata.
Tra l'altro, chi di voi l'ha già vista? Spoiler, perché è uscita pochi giorni fa. Ah, vedi già. Comunque.
Okay. Tra l'altro, non è facile poi andare a seguire un prodotto così curato in anni, no, di gestazione, come è stata, esatto, la serie precedente. Cioè, c'è anche da considerare sempre quello che...
Ma io credo che una, cioè, che lui, e forse lo dice anche un po' nel raccontarsi, che nella serie sia comunque una persona con una quasi ossessione per il lavoro, per il risultato del suo lavoro, quindi quello poi traspare, secondo me, così. Poi lascia anche un po' che ci sia un'altra serie, diciamo, lascia aperto su un'altra serie che arrivi sempre, diciamo, un po' più da questa rispetto che dalla prima.
Io ho visto solo 3 puntate per ora, ho ovviamente intenzione di continuarla, e mi hanno stupito un paio di cose, nel senso che, come giustamente dicevi, ha ampliato molto lo sguardo verso la società, parlando dell'attualità, e non soltanto del proprio ombelico, come magari poteva essere Strappare lungo i bordi, che sì, parlava di una generazione, ma parlava soprattutto di lui,
sì,
e
anche
della
sua. Di un suo microcosmo, poi che in realtà secondo me era anche rappresentativo, però è vero che era tanto stretta, qui allarga parecchio.
Qua allarga molto, ma ho trovato anche una gigantesca autoironia proprio in merito alla prima serie. Dato che la più grande critica che aveva ricevuto era la cadenza, era la dizione, e qui si prende in giro tantissimo su questa cosa.
Sì, poi so che a Roma hanno fatto una campagna pubblicitaria, gli è pesato parecchio, serie che rosica, e so che a Roma hanno fatto anche questa campagna pubblicitaria, la famosa 6x3, cioè cartelloni giganteschi proprio con lui che dice: ma qual era il problema? Perché non mi avete capito? Quindi sì, è vero, lui su questo ironizza, e secondo me è vincente, perché è vero che paradossalmente era una serie che diceva tante cose la prima, ma l'aspetto su cui, se vi ricordate, nella prima settimana tutti si sono accapigliati era il romano.
Sì, anche perché
poi pensi, in realtà i prodotti di maggior successo seriali negli ultimi anni, ad esempio, sono tutti in napoletano. Perché vai da Gomorra, Mare Fuori, L'amica geniale, cioè sono e nessuno ha mai detto, non si capisce, esatto.
Che più musicale.
Invece, forse sì, o forse l'abbiamo introdotto, però lì era veramente incredibile, cioè la prima settimana di dibattito
verteva solo sull'argomento, infatti era una cosa particolare.
Lui stesso ha costruito poi, insomma, tutta la sua produzione, per carità, però è vero che è un po', sì, e ci sta, questa cosa di prendersi in giro è azzeccata.
Sì, funziona anche perché diciamo che si smonta anche il mito che si è creato di Zero Calcare, dal fumetto al personaggio in sé, a quello che è arrivato con la prima serie. E quindi diciamo si autodemolisce un po' questa immagine, mettendosi a nudo e dichiarando proprio: ma perché parlo male? Cioè, mi ha fatto molto, molto effetto. E tra l'altro, altra cosa che ho notato è che, mentre nella prima serie lui doppiava tutti i personaggi con un motivo che a un certo punto si scopre, non voglio spoilerare a chi non l'ha ancora vista, qua invece ci sono già da subito dei momenti in cui non è lui il doppiatore.
Poi c'è sempre ovviamente Mastandrea che fa l'armadillo, mitico.
Basta che dica una sillaba e mi fa morire. E questa cosa mi ha preso in contropiede, perché non me l'aspettavo.
Molto più anche costruita rispetto alla prima serie, molto più articolata, cioè proprio come prodotto in sé, anche la colonna sonora e c'è tanta colonna sonora originale, forse nella prima c'era solo la canzone,
forse solo la sigla, lungo i bordi, sì, che era, esatto,
sigla, il resto erano
qua. Poi nella prima puntata, mi sembra nei primi minuti, mi hai mai sei Clash con, esatto, My Fat The Love, io già ero innamorato.
C'è questo buon mix appunto di colonna sonora che è divertente perché mixa diverse cose, però si vede che lui con quella serie ha oggettivamente fatto un salto anche nel mainstream, nel grande pubblico. Appunto, e questo fa anche un po' ridere che il dialogo nel primo giro fosse solo sul romano, perché è forse lui riesce in qualche modo a posizionarsi ormai quasi come un intellettuale, cioè quello che fa lui, fa discutere, prende delle posizioni, ha un seguito molto forte.
Secondo te, trattandosi di Netflix, che come ci insegna Nanni Moretti vende, fa vedere i prodotti in 190 paesi, la
il romano
di Zero Calcare
lo capiranno, esatto.
Al di là della romana in sé, perché so che poi viene doppiata, quindi già mi fa strano immaginarmi un Zero Calcare che parla inglese.
Sai che non lo so, mi sembra una cosa...
Quanto può arrivare?
Non lo so.
E dove? Cioè a quale, parte di mondo?
Quando uscì Strappare lungo i bordi, io mi divertì a andare a vedere su un sito internazionale i commenti del pubblico straniero alla serie. Ed era divertentissimo perché le cose arrivavano lo stesso, cioè i concetti, le similitudini con la vita, con le ansie, con le cose, arrivavano pieni. A volte però non capivano certi adattamenti o certe traduzioni o il doppiaggio. Alcuni avevano tolto il doppiaggio in inglese e lo guardavano in italiano con i sottotitoli e si lamentavano del fatto che erano velocissimi i sottotitoli perché parlava un botto. Però era bello vedere la prospettiva di una persona che viene da un'altra cultura e si approccia con zero calcare, che proprio
sì,
rappresenta l'italianità.
Romanità. No, è vero, questo io non lo sapevo. Mi chiedo, forse in questo è quasi più difficile, cioè è vero che ci sono delle situazioni simili in tutta Europa, in tutto il mondo, però qui andiamo quasi proprio più nell'attualità italiana. Mm. Effettivamente questo è interessante vedere poi come arriva agli altri.
E la potenza.
Appunto è anche vero che delle cose, prima le abbiamo citate, Gomorra, l'amica geniale, okay, che sono stati prima dei successi letterari clamorosi. Però sono anche in questo caso iper italiane.
Sono ultra legate
al territorio, all'Italia, dei periodi storici, oppure hanno avuto dei successi clamorosi. È vero che da un lato una delle due legata alla questione Camorra, mafia, è iper cinematografica, l'altra un tale bestseller, poi forse risponde a un'idea dell'Italia che si ha. Come no. Montalbano, ecco, un altro successo clamoroso, iperlocale, che
è diventato mondiale.
È diventato mondiale.
Però anche ad esempio anche con Gomorra, io mi ricordo un amico inglese a Londra che mi diceva, lui era super fan di Gomorra, cioè cosa che mi aveva stupito, perché sapevo che era distribuita anche lì, ma non pensavo che fossero così infognati come noi, e mi chiedeva di rifargli le battute in napoletano, no? E qui dice, ma è la stessa cosa che facciamo noi in Italia, vuol dire che quella cosa lì è arrivata, no? Quella iconografia.
Sì,
capito? E quindi vuol dire che quando una cosa funziona, funziona.
Sì, funziona, probabilmente a prescindere.
Sì. E, ok, quindi questo era questo no, mondo.
Io volevo aggiungere un attimo una cosa. Vai. Che al di là di come la pensiamo noi su questa serie,
anche perché così a sensazione mi sembra di riconoscere una certa vicinanza.
Ma no, vabbè, io non mi pronuncio, perché tanto voglio dire, ha detto tutto Micol, cioè io penso le stesse cose.
Però le pensi più, in romano.
Però le penso in romano, che non si capiscono. Esatto. Ci voglio i sottotitoli. No, una cosa importante, secondo me, che io spero che voi vediate questa serie, ma che la vedano un botto di persone, perché in Italia l'animazione seriale per adulti non si fa, non esiste.
Assolutamente vero.
Questo io credo che sia tipo la prima, non c'ho memoria. Mi ricordo una decina d'anni fa, che eravamo tutti in trepidazione che doveva uscire la serie di Ratman, che era praticamente all'epoca tutti stavamo infognati con Ratman come voi siete infognati con Zero Calcare, e alla fine la serie l'ha prodotta la Rai, è andata alle 4 del pomeriggio e l'hanno fatto una cosa per i ragazzini del merda. E lì
con tanto affetto per i ragazzini alla scuola,
soprattutto per i ragazzini. E quindi noi ci siamo visti una serie che potenzialmente poteva essere una figata, e fatta la solita roba per i bambini.
Scusa, ma
questo senza
Paolo
nulla
mi ha
togliere alla qualità intrinseca della roba per i bambini, perché è fatta da professionisti, però ci piacerebbe vedere anche roba un po' più diciamo da adulti.
Ti stai dimenticando un caso emblematico.
Paolo mi ha ricordato che c'è stata un'altra serie di animazione
importantissima
per adulti, che ha fatto parlare tantissimo, è stato un caso incredibile.
Quale?
Adrian.
Io mi taccio su ride... Adrian, perché so dei dietro le quinte che se li dico penso mi viene
rimossa
la Digos a casa direttamente.
Ma che?
No, lascia stare.
Questa tua laconica risposta mi fa presumere che va bene così.
Va bene così. Okay. Quando c'è di mezzo Celentano è meglio non parlare, perché ti ritrovi a casa tipo la CIA, anche del solo di un altro paese.
Che scelgono, esatto. Tipo The Blues Brothers dal tetto.
Ma a microfoni spenti ce lo dici poi?
Ma cioè non è niente di, cioè roba a livello produttivo. Non
stai già ritrattando, stai già ritrattando
che succedono dietro le
quindi
quinte.
Vedi, voi a casa
è la solita roba che riguarda qualsiasi tipo di produzione, non solo diciamo di audiovisivi, anche a livello di oggetti, cioè proprio a livello imprenditoriale. Sono le classiche cose che succedono in Italia fatte dai padroni che non capiscono un cazzo, quindi sono brutte storie che non ne ho voglia di intossicarmi la serata qua adesso, perché mi vengono in mente vecchi ricordi.
Brutta. Va bene, quindi ok però per caso vuoi parlarci di Rapito?
Con questa bella atmosfera ci accingiamo a parlare
di... Perché l'hai visto anche tu, Nicole?
Yes. Sì.
Oh, è uno dei film che volevo vedere a Cannes, ma come prima ci siamo
allora
persi.
Io sono basito innanzitutto, a parte che
fa rima.
Sono contento di parlare di Rapito perché sono basito, ma perché diciamo questo è il terzo film che copro io per Cinefax di Bellocchio. Avevo scritto la recensione di quello prima, il Traditore, sul sito. E poi avevamo parlato proprio di poco tempo fa di Esterno Notte, quando l'avevamo andata in onda sulla Rai, e adesso Rapito, che sono tre. Io allora parlerò di Esterno Notte come se fosse un film, in realtà è una serie, però faremo finta che è un film anche perché è uscito al cinema, è partecipato ai David, ha vinto la regia, insomma,
e quindi è
tantissima roba. Io sono allibito soprattutto perché mi è prima di andare a vedere Rapito mi è capitato, girava in televisione il film prima del Traditore di Bellocchio, che è Fai bei sogni, che è un film tratto da un famoso libro che ha venduto un fantastiglione di copie, scritto da Gramellini, di cui non mi pronuncerò, anzi preferisco chiamarlo Cthulhu, perché non ho voglia di fare commenti.
Io ci ho lavorato 2 anni.
No, anch'io.
Ma è un collega, che è vice direttore.
Tra l'altro,
quando lo vedi, dici, ti saluta un tuo grandissimo ammiratore. Eravamo
insieme. Portano i tuoi omaggi.
Esatto. Il piccolo si dissocia.
Fai bisogno di scritto da Cthulhu. Da cui è stato tratto.
Viene chiamato.
Cthulhu aveva tanti poteri.
Sì, perché in realtà Cthulhu nella cosmogonia di Lovecraft non è neanche il peggio, questo glielo vuoi dire.
Mi preparerò.
Il peggio di tutti è Yog-Sothoth, che io reputo Veltroni, ma andiamo avanti. Io ho visto, ho iniziato a vedere questo film, ma ho visto tipo un quarto d'ora, perché dopo un quarto d'ora mi stavano venendo in testa delle voci strane che mi dicevano di iscrivermi all'ISIS e di, non lo so, andare a combattere la guerra santa, e allora ho detto meglio cambiare canale, perché sennò io avessi visto quel film di Bellocchio nel 2017 al cinema, probabilmente ho detto vabbè, Bellocchio è finito, ha fatto il suo tempo e pace, andiamo
però
avanti.
Però lì c'è che fa la madre, Barbara Ronchi, che c'è anche in Rapito.
Esatto. No, io parlavo in generale...
No, stavo pensando che è l'unica assonanza.
No, allora, il trade union di tutti i film di Bellocchio, infatti poi ci arriverò, sono che lui si porta avanti i suoi attori nei film recenti. Abbiamo recuperato recentemente Vincere, che era del 2009, e anche lì c'erano diversi attori che stanno qui in Rapito. La cosa bellissima è che lui gli attori che si porta appresso da sempre piano piano li ha fatti diventare protagonisti, che sono attori della scuola del teatro milanese, sono attori straordinari e che vediamo pochissimo al cinema, e questa cosa qui secondo me fa guadagnare da più lustro al film, perché non vedi le solite facce, vedi delle persone che recitano alla stragrande e dici ma ti cali ancora di più, perché non sono, cioè non è che vedi Favino e dici vabbè sto a vedere Favino che fa gli accenti, e invece no, quelle sono proprio attori della Madonna.
Se posso, a partire da Paolo Pierobon,
tra l'altro,
mamma mia, incredibile.
Esatto, perché volevo farmi un autosc. Io con Paolo Pierobon ci ho girato un film nel 2000, ed era un attore straordinario.
Pierobon ha fatto Berlusconi, per stare sul pezzo.
È vero.
Hai ragione. 1992.
Bravissimo. La serie.
Ah, era, sì. Berlusconi, era lui. Incredibile. Sì.
Era lui. Paolo è sempre stato un attore eccezionale e già all'epoca noi eravamo tutti innamorati, il regista, io che mi occupavo della fotografia, eccetera, eccetera, e ci auguravamo tanto che avrebbe avuto una carriera luminosa. Ci ha messo un pochino, però secondo me... finalmente adesso sta uscendo e sono veramente molto
tra l'altro promosso, perché in Esteronotte faceva un prete e qui fa il papa, quindi ha avuto proprio un avanzamento di carriera strepitoso, cioè ha saltato proprio tutti i passaggi. E un'altra cosa che a me ha fatto molto piacere di questo film, e poi cominceremo proprio a parlare del film, della trama eccetera, è che alla sceneggiatura ha collaborato Susanna Nicchiarelli, che a loro nomino spesso. Io faccio una testa così, una sera che eravamo tipo dopo la fine del podcast, a un'ora indecente, eravamo andati dallo Zozzone sotto la Paola a farci un panino, e così tra una birra e l'altra ho detto: guardate, allora in Italia secondo me dovete tenere presente tre registi che sono adesso arrivano Alice Rohrwacher, che infatti poi è stata scelta per andare a Cannes,
Carlo Vanzina
c'era Susanna Nicchiarelli e c'era quello che ha fatto il documentario di Lucio Dalla e Martin Eden, che non mi ricordo il nome, è lui, Pietro Marcello. Questi tre secondo me sono quelli che fanno il cinema più originale in Italia al momento, e infatti adesso mi sono trovato Susanna Nicchiarelli, che a me ha fatto molto piacere vederla qui alla sceneggiatura, perché io gli ultimi film che ha fatto, tra cui Chiara, che recuperatelo, l'hanno mandato al macello in una distribuzione vergognosa, appena vi capita vedetevelo, perché credo non abbia visto nessuno.
Io l'ho visto, bello.
Io l'ho visto in sala con lei, che poi ha fatto il famoso dibattito dopo la proiezione. E...
no, il dibattito no!
Ma all'Anteo, forse abbiamo visto
all'Anteo, quello lì. No, non volevo fare il nome del cinema perché stiamo da dalla concorrenza. lei praticamente, cioè, prima di fare qualsiasi
tanto
film,
dopo quello che hai detto sul vice direttore di fronte a Nicole, secondo me puoi dire
quello io, tra l'altro, mentre lo dicevo ho visto tu che sei diventato di tutti i colori, e io l'ho detto solo per quello, per vederti in difficoltà.
Era una gag visiva.
Esatto.
Lei praticamente, prima, siccome gli ultimi film di lei sono tre biopic praticamente, tutti i personaggi storici o diciamo più o meno recenti, lei si infogna anni dentro le biblioteche, negli archivi, a cercare i documenti, e probabilmente questa sua capacità è tornata utile a questo film, che comunque è ambientato a metà dell'Ottocento. E sono contento di questa cosa, perché secondo me lei è proprio l'erede naturale di Bellocchio, cioè il cinema di Bellocchio secondo me in Italia in futuro lo può portare avanti solo lei, proprio come tipo di cinema. E questo è stato un bel come si dice, un bel mischione, un bel cosa, una bella amalgama di artisti.
Aiuto, non esisto. Faccio una domanda ai presenti: chi di voi ha visto Rapito di Marco Bellocchio al cinema? Beh, un po' di mani ci sono. Okay. Per tutti gli altri, se nel caso non sapeste di che cosa stiamo parlando, è la storia vera, si svolge nel 1858 in quella che non è ancora Italia, perché...
esatto,
un po' prima di diventarlo,
il crepuscolo,
diciamo,
dello stato della chiesa.
E cosa succede? Che un bambino di famiglia ebraica viene letteralmente sottratto alla famiglia per crescerlo secondo i dettami cattolici, perché una che lavorava per la famiglia, nel momento in cui il bambino era molto piccolo, era in punto di morte, lo battezzò di nascosto, perché per le credenze se il bambino non viene battezzato prima di morire va da un'altra parte invece di andare in paradiso, e quindi in quel momento diventa proprietà del Vaticano e il bambino viene portato via dalla famiglia. Questa cosa ha creato un caso spaventoso all'epoca tra quello che era il Vaticano, lo Stato Pontificio potentissimo, e quella che non era ancora l'Italia che conosciamo oggi, perché... insomma, Portapia ad Avenì.
No, esatto. 1858. Portapia si vede nel film mentre succede. Esatto. Perché è un film che mischia la storia di Edoardo Mortara con la storia vera d'Italia. E ci sono dei passaggi che a me erano sembrati forzati, ma poi andandomi a leggere la storia, effettivamente pare sia andata così. Tra l'altro questo caso non ha avuto solo risonanza in Italia, quella che era dove ancora diventare Italia, ma anche all'estero, tant'è che c'è una scena nel film che, dove praticamente si vede il segretario di Stato che dice: guardi, in Inghilterra sono un po' in imbarazzo per questa storia, magari, cioè, noi ricordiamo che erano l'Ottocento, quindi erano praticamente tutti stati moderni tranne noi che stavamo ancora nel Medioevo praticamente, e cioè, di questo dice: ma guardi, si stanno incazzando un po' tutti gli stati, forse non è il caso di rivedere. No, e il Papa dice: no, io sono il Papa, a me il potere me l'ha dato Dio, io non devo dare in conto a nessuno. E questa cosa è straordinaria, perché noi seguiamo le vicende del piccolo Edgardo Mortara, tra l'altro interpretato strabene da questo bambino che io non so dove l'abbiano trovato, perché è clamoroso,
è bravissimo.
Enea mi pare si chiami. E noi seguiamo, cioè, all'inizio è tutto incentrato su questa vicenda, ma poi piano piano la vicenda va non sullo sfondo, però va in secondo piano, e Bellocchio racconta praticamente l'Italia dell'epoca, ed è una cosa difficilissima secondo me a livello di sceneggiatura da fare, perché attraverso questa piccola storia si racconta la grande storia. È, secondo me, una sceneggiatura scritta in maniera egregia, e la regia è strepitosa, perché non è mai niente è mai enfatizzato, è tutto come deve essere, cioè è anche difficile da spiegare, non c'è mai la scena madre dove, per esempio, c'è una scena bellissima con Barbara Ronchi, che secondo me in questo film dire che brilla è poco, cioè io non ho mai visto un'attrice recitare in questo modo qui, e c'è una scena dove lei per la prima volta rivede il figlio dopo che è stato rapito, il figlio si mette a piangere perché vuole tornare a casa, lei se lo vuole riportare a casa, una scena straziante che se te lo girava un altro incapace e con degli attori sopra le righe era Rai 1, e invece così è una scena che ti strappa il cuore e te lo butta per terra e lo acciacca. Ed è, secondo me è un film che, a parte qualcosa a livello di fotografia, non ha niente di sbagliato. Come ho detto, la recitazione è a livelli altissimi, e sono contento che abbia fatto diventare protagonisti i suoi attori, diciamo così, feticcio, che si porta appresso in tutti i film.
Ma quindi, Enrico, per farla in breve, non ti è piaciuto?
No, non mi è piaciuto.
Ok, vabbè.
Non so se si capiva.
Tra l'altro doveva girarlo Spielberg.
Doveva girarlo
film.
Spielberg.
Ah, vero,
esattamente.
Doveva girarlo Spielberg.
Dove l'hai letto?
Su Cinefax.
Ma guarda un po'.
Ma abbiamo fatto una copertina di 7 con l'intervista a Bellocchio dove racconta questo.
In realtà non
ho. Vabbè, allora menatela, va bene. Esatto. Corriere della sera.
No, devo equiparare per Gramellini.
In realtà non l'avevo letto né su Cinefax né su 7.
Ecco.
Non mi ricordo dove.
Così. No, in realtà era nel 2017. Spielberg stava preparando il film che sarebbe dovuto uscire, secondo la casa di produzione, a fine 2017. La preproduzione era già messa in moto, aveva coinvolto Oscar Isaac e Mark Rylance, che avrebbe fatto Papa Pio IX.
Wow.
Quindi non male. Il problema era trovare il ragazzino, perché poi conosciamo Spielberg, probabilmente avrebbe accentuato un po' di più la vicenda sul ragazzino e sul suo punto,
esatto,
di vista,
sì.
Cosa che, a quanto mi hanno detto invece, per Bellocchio non è così centrale.
No.
E fece addirittura circa 2000 provini senza riuscire a trovare il protagonista adatto, quindi la cosa rimase un pochino in sospeso, e poi alla fine non ne fecero più niente, però insomma, ecco, Bellocchio doveva essere di Spielberg.
Beh,
ma per fortuna che è andata così, io direi, con tutto il rispetto per Spielberg, ma questa è cioè, come fai a far girare un americano tutto quel macello della fine dello Stato,
papato,
della Chiesa, il papato, le unità d'Italia.
Conta che la famiglia di origine ebraica qualcosina ce l'aveva,
sì,
però l'avrebbe, secondo me,
esatto,
poi magari
infatti l'avrebbe incentrato per quel motivo, proprio sull'aspetto famiglia.
Esatto, sì. Anche
qui l'aspetto
me.
Famiglia è centrale, ma ci sono tante cose centrali, e quello è il bello del film, che non è solo quello.
Bene, quindi questo era Rapito, che trovate in sala. E io passo invece a parlarvi di una serie che potete vedere comodamente a casa su Netflix, una docu-serie in 3 episodi su quello che è stato uno dei miei miti di infanzia, forse anche di adolescenza, no, più di infanzia, Arnold Schwarzenegger. La serie si intitola Arnold. Non stavo scherzando, per me è stato un personaggio. Io sono nato nell'80, quindi ho vissuto proprio gli anni in cui l'ascesa di Arnold, questo personaggio che era quasi sovraumano, sia nella realtà, perché comunque campione, uno dei più grandi campioni della storia del bodybuilding, e poi diventare Conan il Barbaro e Terminator, questi personaggi incredibili, tra l'altro in una serie di film che nonostante che non solo avevano avuto un successo straordinario, ma anche erano bei film. E quindi mi ha sempre molto affascinato come personaggio. Quando poi sono cresciuto sono stato incuriosito anche dal suo percorso, perché è una persona venuta da un paesino dell'Austria, un ragazzino che diciamo era proprio fuori luogo in America, era proprio il pesce fuor d'acqua, è riuscito nonostante tutto ad avere un successo straordinario nella vita in 3 settori diversi, come diciamo nell'introduzione, nello sport, nel cinema e poi in età più avanzata, più adulta, nella politica, ma anche e soprattutto nel business, perché poi lui da subito diventa un imprenditore. Lui quando iniziò a fare cinema, iniziò a voler essere attore, lui era già milionario perché aveva investito i soldi vinti con il bodybuilding in attività e in varie altre cose. Sono tutte cose che vengono raccontate nella docuserie, però la preoccupazione che poteva essere diciamo lecita guardando questo tipo di prodotto che è uscito su Netflix, tra l'altro in concomitanza con una serie FUBAR di cui abbiamo parlato settimana scorsa e che diciamo di dubbia qualità, era che fosse un progetto agiografico, che fosse una celebrazione del grande Arnold Schwarzenegger e di tutti i suoi successi, e l'uomo che è self-made man, che arriva dall'Austria e diventa vive il sogno americano e tutto per tutto. In realtà la cosa bella di questa docuserie è che proprio lui ci tiene a raccontare i suoi fallimenti, a raccontare tutte le volte che è caduto e ad usarlo come esempio per lo spettatore e per chi ascolta la sua storia, esempio di imparare dagli errori, di non arrendersi, di non indugiare sulla sofferenza di quei momenti, ma nel ricostruire, perché comunque è un uomo che in realtà ha nella vita ha subito tantissimi fallimenti, anche molto tosti, e si è sempre rialzato. E sembra proprio che nel racconto di questa serie lui voglia lasciare una testimonianza di sé ai posteri, al futuro, raccontare in prima persona quella che è la vera sua vita, e secondo me la serie ci riesce molto bene. Sono solo 3 episodi, quindi è come se fosse un film di 3 ore montato in 3 episodi, ed è ricco anche di particolari di cose che non conoscevo, e quindi insomma lo consiglio, se siete affascinati dal personaggio di Arnold è un ottimo prodotto. E
comunque se ci pensi in effetti quell'uomo una cosa male gli viene, cioè.
Tra l'altro una cosa bella che lui dice nella serie è che lui si offende molto quando gli dicono che è un self-made man, perché in realtà nel suo percorso ha conosciuto tante persone straordinarie che l'hanno aiutato ad arrivare dove è, e la serie è anche un po' una celebrazione di queste persone. Tra le varie persone, tra l'altro, spicca il connazionale Franco Columbu, che era il suo migliore amico e che ha una piccola parte nella
storia.
Il
nostro connazionale.
L'austriaco Franco Columbu.
No, il connazionale nostro, sardo, orgoglio italiano, sardo, che era diventato il suo migliore amico e che gli è stato accanto appunto nei momenti belli
e che purtroppo anni fa fu coinvolto in quel film tremendo che si chiama Dreamland.
Ma lui, Arnold, ha sempre cercato di infilarlo.
Con Ivano De Cristofaro. Arnold, il film che scriverà la storia del cinema italo-americano.
Madonna, che hai tirato fuori, io l'avevo cancellato.
Io no,
questo film.
Ci sono certe cose che mi sono cementate dentro l'anima. Andate a recuperare, fatevi un favore al contrario,
no.
Andate a recuperare su internet il trailer di Dreamland, esatto. La terra dei sogni di Sebastiano Sandro Ravagnani. Mi ricordo anche il nome del regista.
Incredibile, ma
che malattia ho, aiutatemi.
Mi ricordo il titolo, ma poi ho delle cose arrabbiate.
Una delle cose più pazzesche, sì, esatto, vabbè. Comunque, tra l'altro non ha pagato nessuno, cioè è successo un casino su quel film lì, vabbè.
Ma perché ti ricordi tutte queste cose? Vabbè, comunque.
Perché mi è rimasto in mente l'immagine di Franco Colungo si vede mentre si allena con Schwarzenegger in un film dove non c'entra assolutamente nulla.
Esatto. Comunque, Arnold lo trovate su Netflix e tu, Teo, hai la possibilità di scegliere se farci la recensione di Dreamland oppure di Denti da squalo.
Io mi troverei in difficoltà in esatto. Due panni.
Ma diciamo che scelgo di parlarvi di Denti da squalo, tra l'altro fantastico al momento la possibilità che abbiamo avuto di parlare direttamente con il regista. Innanzitutto fatemi un favore, andate al cinema a vederlo, secondo me la curiosità comunque vi è salita sentendone parlare proprio l'autore qui ai nostri microfoni. La storia è semplicissima, è un classico coming of age, ovvero una storia di formazione che ha per protagonista un ragazzino che effettivamente è un po' più grande della sua età, e questa improvvisa crescita è dovuta alla tragica morte del padre quando lui appunto ha ancora soltanto 13 anni. Siamo in estate, zona Fiumicino, Roma, quindi come dicono a piedi scarsi, una delle tristi periferie romane, periferie di Roma. E questo ragazzino chiaramente sta ancora cercando il suo posto nel mondo, perché vive da solo con la madre, una madre che evidentemente non si è ancora ripresa del tutto dalla scomparsa del compagno, e il ragazzino a un certo punto decide di vivere un'estate diversa dal solito, nel senso che va a nascondersi in questa villa particolare dove c'è una piscina, e in questa piscina trova uno squalo, che insomma sembra una cosa molto bislacca, e lo è a tutti gli effetti. Chiaramente c'è un motivo per il quale l'animale si trova lì dentro, animale che diventa allegoria, che diventa metafora della sua situazione. Il ragazzino fa amicizia con un ragazzo un po' più grande che lo coinvolge in giri non certo raccomandabili. Non sto a spoilerarvi tutto il film, ma il film a mio avviso ha qualche peccatuccio da opera prima nella direzione degli attori più noti, nel senso che Edoardo Pesce e Claudio Santamaria soprattutto hanno una presenza scenica e un carisma che arrivano chiaramente dal fatto di conoscerli, di averli visti già in altre opere, un timbro di voce molto tonante all'interno della scena, ma i loro personaggi sembra che facciano un po' quello che vogliono loro, ecco, non sembra che abbiano una direzione ben precisa, soprattutto Pesce che compare per poco nonostante venga mitizzato il suo personaggio, lo vediamo a un certo punto dopo che viene montato il mito attorno a lui. Virginia Raffaele è il suo primo, credo, caso di film drammatico. L'ho trovata un pochino così, anche lei un po' persa in se stessa. Quello che però secondo me funzionano tanto, ed è incredibile perché di solito è una delle cose più difficili da fare per un regista, soprattutto a un esordio, sono i ragazzini, ed è il protagonista. Il protagonista è veramente pazzesco, è eccezionale. A parte che è un talento, come abbiamo accennato durante l'intervista, va in skate, fa break dance, fa delle robe imbarazzanti.
Non è che va in skate, fa un heel flip, e chissà cos'è un heel flip. Io ho dovuto fermare, sono tornato indietro perché noi avevamo uno screener per la stampa, non è che dico esatto. Fermare il cinema.
Al cinema.
Oh. Ho detto, ma aspetta che è un inquadratore in cui si vede lui intero, non è uno stuntman. E lui ha detto, ma aspetta, ha fatto un heel flip, senso, questo sa andare in skate.
Esattamente. E Tiziano Menichelli, il giovane protagonista, è veramente tanto in gamba. Mi auguro, come il suo regista, una gran carriera per lui. Il film l'ho trovato molto, molto dolce, molto delicato. Effettivamente c'è uno squalo che non fa paura, non fa terrore. E come viene detto nel film, uno squalo che non fa paura diventa un qualcosa di inutile. Chiaramente è un film che ha un sacco di strati, ha un sacco appunto di cose che rappresentano dell'altro, che non voglio rivelarvi in questo momento. Tecnicamente super valido a mio avviso, la fotografia è molto curata, le inquadrature, la composizione dei quadri non sono per niente qualcosa di banale. La color correction che rende tutto molto caldo, molto, molto tramonto su questo litorale romano perduto in mezzo al degrado, risulta quasi affascinante, nonostante sia un qualcosa di che insomma dal vivo sicuramente non ci passi la sera. Scelta delle musiche azzeccata e tante cose coraggiose, nel senso che il film per i primi 10 minuti fondamentalmente non ha dialoghi ed è tutto raccontato per immagini, ed è una cosa che a mio avviso per un esordio nel cinema italiano non si vede così spesso. Ve lo consiglio, raga, poi magari ditemi che cosa ne pensate, perché avremo modo di parlarne anche banalmente sul lancio di questa puntata, venite a commentare e dirci la vostra. Però ecco, io sono molto curioso di vedere la prossima opera di Davide Gentile, se ancora prodotto da Gabriele Mainetti. Evidentemente è una coppia che funziona, e quindi aspettiamo di vedere il prossimo, dopo il corto che ci ha annunciato che ha intenzione di fare. Spero faccia un altro lungo, perché questo alla fine, insomma, buon film.
Bene, quindi questo era Denti da squalo, come abbiamo detto lo trovate in sala, mentre io ieri sono andato al cinema e mi sono ho realizzato per la prima volta una cosa incredibile. Da bambino, e qui torniamo come prima con Arnold, da bambino amavo le macchinine, le automobili e anche i robot, e quanto è stato geniale all'epoca creare un giocattolo unico che ti compravano una volta, ma potevi giocarci sia come macchinina che come robot. E cioè i Transformers. Se ci pensate, a livello di marketing, a livello imprenditoriale, è una cosa geniale. E la serie animata nacque proprio da quei giocattoli, perché non è il tipico caso di narrazione che nasce dalla necessità di far giocare i bambini a un giocattolo che gli hai venduto.
Come i Masters.
Quindi, andando a vedere il nuovo film di Transformers, che tra l'altro è il settimo...
Ma non lo so, ma non mi fare queste domande.
Aspetta, è l'ottavo se contiamo anche quello con Orson Welles.
What?
Eh già, perché Orson Welles nel film Transformers The Movie, il primo film in animazione, interpreta Unicron, proprio il cattivo di questo film. Boom! Te l'aspettavi questa, Teo? No! Orson Welles è nei Transformers. Va bene, detto questo, non ti puoi aspettare chissà cosa da un film di Transformers. Ma vi dico subito la trama. Ilia e Andrei sono due fratelli che sognano di... pilotare... Ah no, non è questo. Non ci sono jet. Oddio, ci sono i jet, però è un altro tipo di jet. La storia è quella di un ragazzo, Noah, il cui fratellino minore è malato di leucemia e lui cerca di aiutarlo cercando un lavoro che possa potergli pagare, diciamo, le spese mediche. E una ragazza invece che lavora in un museo di storia naturale o di antropologia, che però essendo di una minoranza etnica viene, diciamo, nonostante le sue alte competenze nel suo settore, viene trattata da segretaria a portare caffè. Sì, questa è la trama di Transformers, che si trovano
la denuncia sociale.
Sì, tra l'altro è uno dei pochi film diciamo blockbuster americani in cui la presenza di minoranze etniche non è una sorta di ventaglio in cui le devi mettere tutte, ma i protagonisti sono Noah, interpretato da Anthony Ramos, tra l'altro grandissimo. Se avete visto Hamilton o In the Heights sapete di che cavolo di attore sto parlando, e Dominic Fishback, che tra l'altro di recente avete visto in Sciame,
esatto,
ma che ha fatto anche Judas and the Black Messiah, o io l'ho amata in The Deuce, la serie HBO. Quindi sono due bravissimi giovani attori. Si trovano ad avere a che fare con i Transformers, che forse sono un po', in particolare Optimus Prime è un po' l'emblema del generale bianco, dell'eroe dei film degli anni 50, no?
No, non sono Optimus Prime.
Non mi mettere le cose, dovrei usare questo. Sono Optimus Prime, no, non funziona. Non si può fare Optimus Prime con una voce normale. Io l'ho visto in originale. E in originale la voce di Optimus Prime è la stessa fin dal primo cartone. È
un doppiatore, mi pare che abbia adesso 86 anni, esatto. Se non vado errato, che è una cosa fenomenale. Cioè, ora non se lo scolla più.
Non mi ricordo il nome, è bruttissima questa cosa.
Ma in italiano sarà ancora Alessandro Rossi, che è la voce poi di Schwarzenegger?
Credo di sì, ma non ne sono sicuro. Tra l'altro in questo film appare anche un altro personaggio di un'altra saga dei Transformers, la cui voce è di come si chiama l'attore che faceva il boy, non mi viene il nome,
quello
Ron Perlman, che ha un'altra voce importante. Infatti quando l'ho visto ho detto questa voce la conosco, aspetta, perché è un altro vocione importante.
È Orson Welles.
Orson Welles purtroppo è morto, se no avrebbe fatto Unicron anche in questi film qui. Allora, è un film di intrattenimento, chiaramente. Ci sono un sacco di sequenze d'azione molto ben girate. Il regista questa volta non è Michael Bay.
Di solito, però, quando si fa questa premessa è perché il film è diversamente meritevole.
No, aspetta.
Altrimenti non la faresti. Aspetta. Allora, è un film di intrattenimento.
È un film di intrattenimento. Richiede 5 punti saldi.
Pensavo, okay? Richiede 5 neuroni per essere...
E 5 neuroni. Ti bastano 5 neuroni, puoi averne anche 7, ma te ne bastano 5. Richiede 5 punti saldi per funzionare. Un bel villain, e in questo caso c'è, è un altro robottone, molto interessante però il suo ruolo nell'economia del film. Dei personaggi con un certo cuore a cui ti puoi affezionare, no? E ci sono in questo caso i due personaggi umani di cui vi ho raccontato, che fanno un po' da filo conduttore per il film. Poi cosa ci vuole? Delle belle scene d'azione, e ci sono, con una CGI direi discreta. Sì. Una posta in palio
sale quanto basta,
sale quanto basta. Pepe. Poi le carte ce l'ha tutte, diciamo che nel filone dei film di Ghostbusters il fatto che si sia
scusate,
scusa,
l'ho sentito perché... solo io,
no.
Oppure
no, no.
Ah, ok.
Però se ci si mettesse... No. Nel finale dei film di Transformers, per la prima volta ho trovato una coerenza narrativa un po' più rilassata, con delle belle scene d'azione, dei combattimenti in cui riconosci i personaggi perché non sono degli ammassi di rottami, ma sono un po' più vicini alle forme identificabili dei vecchi cartoni. Cioè una cosa che a colpo d'occhio nell'animazione, quando parlavamo anche di animazione prima, è importante definire un personaggio con pochi tocchi, con un colore che lo definisca, con delle forme che lo definiscano, e tu riesci a colpo d'occhio a capire che è quel personaggio lì. Questa cosa nella rivisitazione di Michael Bay era venuta a mancare, perché erano tutti degli ammassi di metallo grigio che si contorcevano.
Ma non che avevano... strano!
Che? E questa cosa qui io l'avevo molto patita da... pensando al me bambino che finalmente vedeva al cinema questa cosa, che da piccolo amavo. E si è un po' ritrovata nel recente Bumblebee, e in questo film secondo me trova la sua dignità, chiaramente in quello che è, cioè è un film dei Transformers, ragazzi, ci sono le macchine che si trasformano in robot, poi si trasformano in macchine, non stiamo parlando di scienza quantistica, quindi per quello che deve fare secondo me lo fa in maniera egregia, quindi mi sono divertito ieri al cinema. E grande applauso a Anthony Ramos, che mi ha fatto piegare, perché riesce a dipingere un bel personaggio. Funziona specialmente nelle interazioni con questi robot, perché immaginatevi questo tizio ispanico che si trova ad avere a che fare con una situazione fuori dal normale. Ci sono anche delle sorprese, insomma molto carino, molto carino. Non mi è dispiaciuto,
ha mantenuto le promesse.
Sì, c'erano delle
ricordo che tu eri esaltatissimo quando era uscito il trailer, perché non solo c'erano i Transformers,
perché non c'era Michael Bay,
ma c'erano anche i Transformers che diventano degli animali.
Allora,
e quando abbiamo visto questa cosa io ho detto boh, vabbè, e tu mi ricordo che hai detto Teo, non ti rendi conto.
Non ho mai detto questa
no.
cosa. Ho detto ti rendi conto cosa hanno ripescato, perché parentesi, vedi. I Transformers che diventano animali erano un'altra serie di giocattoli che lui annuisce perché li conosce, i Biocombat. Li fecero negli anni 90, credo, fecero anche lì prima i giocattoli associati ad una serie animata in CGI negli anni 90.
Confirma.
Era una cosa di te lo ricordo anche te, era di
certo,
rara bruttezza.
Ci stavo a rota.
Ma chi davvero?
Sì, negli anni 90 io ero un ragazzino, non sono vecchio come te.
No, io già mi drogavo.
Esatto.
Già
possiamo dire
io mi
che
sono
era...
drogato dopo quando ho cominciato a vedere...
dopo aver visto Biocombat.
Dopo aver visto Transformers di Michael Bay.
Era avanguardia a livello televisivo quella roba lì, però era abbastanza inguardabile. E questo primate, questo gorilla che interpretava il capo, era Optimus Primal.
No, 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 non me lo ricordo.
E la cosa bella del film è che mette questi elementi che non hanno alcun senso se non pensi al fatto che erano dei giocattoli, e li tratta con estrema serietà. Non come Fast and Furious, che ormai fanno le cose e ci scherzano sopra nello stesso film. Qui no, si prendono sul serio. Questa
no, no, l'ultimo trailer di Fast and Furious si prendevano sul serio e sembrava Macbeth.
No, cioè, nel trailer, poi guardi.
non diciamo cazzate.
In Fast and Furious l'unico che è rimasto a prendersi sul serio è Vin Diesel.
Beh, per protagonista
per motivi difficili.
Sì.
Quindi no, dai, molto carino, dai, Transformers.
Bio Combat, tantissima roba, ma poi è normale, cioè la roba dei ragazzini, cioè tu quando sei piccolo, cioè stai a ruota di quelle cose, sono delle cose, cioè per te quello lì è Hitchcock, Orson Welles, capito? E quindi è normale che sono cose serie. Poi chiaro, li vedi da grandi, ci mi metto vergogna, mi metterei un sacco in testa, mi butterei dal ponte, però quando li vedi da piccolo, cioè quella roba lì è serissima, tu vai gasato a scuola e cominci a menare a tutti.
Io mi vergogno invece di non averti invitato a vedere con me il film dei Biocombat, praticamente, perché è quello che è.
Per esempio, tu ti facevi uscire il fiato prima che c'erano i Biocombat, magari io venivo.
Occasione persa, va bene.
È andata così.
Mentre non è un'occasione persa, parlare del libro di Nicole, grazie, che esce domani.
Esce venerdì.
Venerdì. Domani per chi ci ascolta. Dopo domani per chi ci ascolta.
Esce venerdì, grazie. Venerdì. Anzi.
Wow, e tra l'altro mi dicono che è un libro che hai scritto su Margherita Sarfatti.
Sì, no, ma è anche lei, anche si è vista anche al cinema, e vi anticipo, si vedrà anche in una serie TV molto importante, una produzione molto importante che sta per arrivare.
Ah, vedi?
Attenzione,
gli scoop. Attenzione, questo teaser così buttato lì.
Sì, sì, è un libro, si chiama proprio Margherita Sarfatti, la signora del futuro, lo pubblica Giulio Perrone e... lei è, come si intuisce dal nome, una mia, diciamo, antenata, con una storia incredibile, e una donna, andate a scoprirla, insomma, anche al di là del libro, veramente notevole, prima critica d'arte, donna al mondo,
wow,
giornalista, scrittrice e amante ebrea del primo Mussolini, che lei conosce quando è ancora socialista, cosa che ovviamente
ancora l'avanti
la condanna, sì, poi ha un oblio clamoroso, nonostante poi lei ovviamente debba fuggire durante le leggi razziali, perde la sorella nei campi di concentramento, quindi diventa una parabola poi storica, tragica, e lei è un gran personaggio e è stata anche interpretata al cinema da Susan Sarandon, tra l'altro.
Ma dai.
Sì, in un film di Tim Robbins che si chiama Fuga per la libertà. In Italia, attenzione. Sì, l'unica che la... è fin credo nel 98. E in Italia, dove alla fine tipo la Rai fa le serie TV su Galeazzo Ciano, su di lei però non è mai stato fatto niente, l'ha interpretata Sonia Bergamasco, in una cosa un po' particolare che aveva fatto la Rai su delle donne della storia, una sorta docu-fiction, cioè delle cose un po' recitate, un po' c'era un esperto, nel suo caso era una storica dell'arte che raccontava il personaggio. E però arriverà, questo si può dire perché già si sa, questa produzione molto importante tratta da M di Scurati, in cui lei ha ovviamente una parte enorme nei primi due volumi, e ci sarà lei sarà veramente tra i protagonisti.
Ma è quella con Luca Marinelli?
Esattamente,
esattamente
quella con Luca Marinelli, e ci sarà anche lei interpretata da un'attrice italiana, e purtroppo non posso ancora dire chi, ma tra poco si sarà.
Va bene.
Personaggione, grazie anzi dello
ma no,
spot.
Grazie a te, è bellissimo, sono molto curioso, è una storia che non conoscevo.
No, una grande storia, vi invito a scoprirla.
Bene, bene, quindi è giunto il momento tanto odiato, cioè quello
ma
dei
è
saluti.
Arrivato troppo presto, io pensavo dal vivo.
È troppo presto, stanno dormendo, li abbiamo annientati ormai, cioè non ce la fanno più. Voi dovete sapere che noi tutte le settimane, da ormai 200 puntate, arriviamo alla fine della puntata esattamente come state voi adesso.
Esatto.
Tu adesso che ti tieni la testa con la mano, così. Noi stiamo esattamente così ogni volta. E questa volta è anche andata abbastanza breve, perché facciamo delle puntate anche un po' più lunghe. Poi, curiosità per quelli che ci sentono, ma anche soprattutto per quelli che ci vedono, mi avete visto passare un sacco di tempo della serata che scrivevo al... non mi facevo i cazzi miei al computer, ma... ho fatto la cover della puntata, ho fatto l'articolo per lanciare la puntata sul sito domani, perché è una cosa che per abitudine faccio mentre registriamo la puntata, e quindi l'ho voluta fare anche nella puntata 200 live. È una sorta di coperta di Linus, soprattutto poi con davanti il pubblico. Io adesso che parlo mi rendo conto quanti eravate tantissime, meno male che ho fatto finta di che non ci foste, e continuavo a lavorare. Comunque,
tra l'altro è successa una cosa incredibile, proprio assurda. Noi ogni volta quando arriviamo alla sezione dei trailer, per trovare tutte le informazioni, i dettagli, i nomi degli attori eccetera, usiamo IMDb, che è il database mondiale di solito, insomma, più fornito. E oggi, per la prima volta credo nella mia vita, IMDb era down.
Era fuori servizio.
per questo sono andato su un altro sito di cui non farò il nome e ho trovato la sinossi di... bellissima di Ilia e Andrei che tutta la vita sognano
di jet.
Fantastico. Comunque la cosa bella è che su IMDb veniva scritto "All work and no page makes Jack a dull boy", quindi una citazione
grande.
Però la pagina non c'è e quindi
a Shining rimane... che è la la perifrasi della la parodia di, della frase che lui scrive a macchina, che in italiano è diventato "Il mattino l'ora in bocca".
Bene, quindi un saluto a Nicole Sarfatti che è stata con noi.
Grazie a voi.
Un saluto a Enrico Tribuzio che ha detto cose sconvenienti ma non troppo.
Arrivederci amiche e amici.
E ha fatto la pre-recensione di Barbie che va bene.
Dovremo riaprire quando uscirà.
Io approfitto per ringraziare, partendo da tutti i presenti che ci hanno allietato in questa puntata, 200: Alessandro Di Guardi, Gabriele Donolato, Giorgio Carella, Pietro Baroni, Frecht con la sua stand-up comedy, regista Davide Gentile. Salutiamo e ringraziamo Lucky Red e Wanted Cinema. E posso chiedervi un applauso per questo omino? Si chiama Paolo Cellammare?
Posso?
E ringrazio voi che siete una meraviglia tutti i giorni. Raga, io sono 8 anni che porto avanti Cinefax e in serate come queste... Basta, non vado avanti.
No, posso chiedervi un saluto a questo ometto che 4 anni e mezzo fa ha detto sì? È stato bellissimo. E quindi grazie a tutti e buonanotte.
Oh no.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
È il momento di chiamare qui sul palco un nostro amico del podcast, che è un autore di fumetti, è un ingegnere, fa tante cose e a volte si trasforma come un lupo mannaro e diventa uno stand-up comedian. Noi abbiamo provato a farlo stare seduto ma non c'è verso. Ecco a voi Frecht!
La cosa bella di tutto ciò è che né io né Paolo abbiamo la benché minima idea di che cosa sta per dire questo uomo qua dietro di noi, quindi è una sorpresa anche per noi quanto lo è per voi.
Quello che voglio dirvi subito è che il cinema fa schifo. Il cinema è la più bassa, il più basso modo per intrattenersi che esista. Ecco, non ve l'aspettavate che arrivavo qui e dicevo queste cose, eh? No, io sono un ribelle, lo diceva anche mia madre. Ah, mia madre, ho sempre cercato una donna come mia madre e ci ho provato, ma c'è sta cosa della parentela che non lo so, un po' mi blocca. Vi svelo un segreto, sono un terrone, tada, colpo di scena. Vi lascio un po' di tempo per riprendervi dallo shock. A posto. Vedete, agli etero piace la vagina, ai gay il cazzo, ai non binari piacciono i treni, ai terroni piace la mamma, la propria mamma, però non siamo dei depravati, quella degli altri no. Ecco, io vedo che Teo, Gabriele e pure Paolo hanno riso queste battute qua, io le ho fatte la scorsa volta. Non è che non sono attenti, è che banalmente quando andiamo al cinema non guardiamo più le storie. Noi al cinema ci andiamo per mettere un flag su una checklist. Per questo non stiamo più attenti, ci scordiamo le robe. Ed è per questo che la Marvel per la 30ª volta ci ha venduto lo stesso film e noi non ci siamo manco accorti. Ma direte, i cinecomics sono belli, sono anche dei bei cinecomics, tipo il Joker, no? Prendi Re per una notte, prendi Taxi Driver, le mescoli con il Cloud Baraldi e hai il Joker, capolavoro, quanto è bello. Ci credo che a Scorsese stanno sul culo i cinecomics, ma chissà come mai. Invece no, The Batman è invece un bel film. The Batman non è un film, è un piano del pinguino per tenere in ostaggio il pubblico per 3 ore e mezza.
E c'è riuscito stavolta. Il problema è questo: non state più attenti, non scegliete più. Fate scegliere gli altri film che dovete guardare, perché sennò cosa commentate il lunedì? Sia mai che non dite la vostra su Spider-Man, zio caro, che la gente sta lì che si chiede chissà cosa sta pensando questa persona su Spider-Man, vuole sapere le opinioni di tutti. E infatti non cerchiamo più neanche i personaggi, cerchiamo degli idoli, ma questa è una cosa utile, perché certe fan vanno evitate. Tipo a me una volta c'era, uscivo con questa qua, carina, infatti mi invita a casa sua, io già mi faccio, sai, il pensiero erotico sulla cosa, quello che fa, no no, io faccio sì sì, e lei fa ok, e quindi vado lì già bello sistemato, entro in casa e la vedo enorme che mi fissa, una foto di Audrey Hepburn, niente, non ce l'ho fatta, l'ho lasciata, sono uscito, l'ho bloccata su WhatsApp, Instagram, TikTok. Vedete, dovete scappare dalle fan di Audrey Hepburn. Audrey Hepburn è simbolo del male. Audrey Hepburn è la Che Guevara delle fighe di legno. Eppure Frida Kahlo. Grazie. Perché una fan di Audrey Hepburn non merita il mio cazzo, che ricordiamoci non è grosso ma è bello. Gli ho dato anche un nome, Jack Testa di Fragola. Poi vi spiego, perché. E vedete, voi pensate che sia solo il cinema a fare schifo, a creare questi mostri, no? Anche la letteratura. Sai perché io ho l'ansia? Sapete perché voi avete l'ansia? C'hanno pure loro l'ansia? So io di chi è la colpa? Il Piccolo Principe. Quel nano aristocratico di merda. Ma soprattutto della volpe, quella che fa... mi raccomando però, non venire né un minuto dopo, né un minuto prima, se non mi prendo male. Io arrivo quando posso. Non mettermi ansia, volpe di merda! E anche quell'altro lì, come si chiama lì, quell'altro animale di merda, Carletto, il camaleonte bulimico dei sofficini, quello che fa... Ma tu non c'hai fame, ma fatti i cazzi tuoi, ma se c'hai fame mangia te quei panzerotti di merda. Rendetevi conto, ansia, bulimia, gli animali fanno questo, gli animali sono il cancro del mondo. Quando i vegani apriranno gli occhi? Quando? Sarà troppo tardi, ma sto divagando. Torniamo, allora la letteratura fa schifo. E il cinema fa schifo. Allora mi sono detto, se la fantasia degli altri è una merda, me la faccio da solo. Gli altri fanno soltanto opere per vendere, io lo faccio perché voglio farlo. E quindi mi sono buttato su D&D. Qualcuno di voi conosce Dungeons and Dragons? Qualcuno di voi ci ha giocato? Ok, a parte questi 7-8, tutti voi avete una vita consapevole e felice. Merde. Spiego a D&D, Dungeons and Dragons, a chi non lo conosce. Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo dove ognuno può interpretare un personaggio. Per esempio, un timidone, no? Può fare l'orco cattivissimo, un bibitaro dello stadio, il ministro del lavoro. Cioè, la fantasia più sfrenata, ragazzi. Ed io, che nella vita... Cioè, nella vita sono così. In D&D sono il cavaliere nero. Avete capito bene? Io sono il cazzo di cavaliere nero. Perché come dicono i Pink Floyd italiani... Come dicono i Pink Floyd italiani? I Pooh! Perché in un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e delle immensità, se è vero che ci sei! Non mi guardate così, lo so che state cantando in testa tutti voi, ipocriti. E quindi niente, D&D è stato per me quello che è stato per il governo, cioè per noi il governo Draghi, dove risolvere tutti i problemi, non è cambiato un cazzo. L'unica roba che adesso a camera mia è diventata una landa governata da fate, orchi e draghi sputano fuoco, il gay pride. Fino a che non ho dovuto affrontare un avversario temibile, ho trovato nel mio cesso, c'è stato un problema, ho chiamato l'idraulico e hanno scoperto che a otturarlo c'era un topo, forse un sognatore. Che voleva conoscere il mondo di superficie per vedere queste meraviglie che ci sono qua. Ed è stato accolto, i suoi sogni sono stati accolti a secchiate di merda. Che bellissima metafora della vita. E quindi, visto che io le cose le so scrivere bene, ho deciso di dedicarvi un testo scritto non per vendere, ma per arte, su questo meraviglioso avversario. E quindi aspetta che devo cercare la pagina, che ho le unghie che fanno schifo.
Fai con calma, Fred.
Cosa? Cosa ha detto? Sei di brutto. Topo Salmone, piccolo cucciolo eroico. Topo Salmone perché era da sempre controcorrente. Vi faccio ridere, sono le battute queste. C'era una volta un gentile topo di nome Gualtiero. Topo Gualtiero aveva una convinzione: non voleva innamorarsi. Non voglio innamorarmi, lo diceva a tutti, amici, parenti, gumbar, tutto quanto. Sì, lo so, ho rubato una battuta a Maurizio Merluzzo. Ma che può farmi? Tanto non c'è neanche, eh? Maurizio? Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. In realtà non lo dico perché non c'è, perché se c'era mi spaccava, mi faceva fuori come un Apollo Creed qualunque. Quindi meglio così. Comunque Gualtiero cambiò idea quando la vide. La vide bellissima. Fabrizia, la più bella salmonessa del fiume. La vide e disse: sei bellissima, ti amo, voglio fecondarti con il mio seme. E ora che mi ha detto seme, finalmente lo possiamo dire, è stand up. Finalmente con il suo seme, e gli disse queste cose qui. E Fabrizia, preso dall'impeto, rispose: è un pesce, ragazzi. Perfetto. Allora il topo Gualtiero rispose: allora per te il nostro amore non si può fare, perché tu sei un salmone e io sono un topo, e che cosa facciamo adesso? E allora decise di dire le parole più belle e inclusive che una persona abbia mai detto: se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbero meno pensieri e meno pene, e il mondo ne sarebbe assai più bello. Grazie. Siete il pubblico delle grandi occasioni.
Bravo Frecht.
Niente. Grazie, grazie. Poi ovviamente si sono innamorati, hanno iniziato a fare sesso, salmone e topo, che schifo, diciamolo, che schifo è il sesso, dai, diciamo la verità, è come farsi una sega, senza mani, con uno che ti guarda, che cosa malata, siete depravati. E allora, grazie, siete depravati, non fatevi un applauso, che schifo, cosa avete fatto con quelle mani? E quindi niente, ragazzi, non ce la faccio andare avanti, perché a me questo topo l'ho ammazzato, alla fine ci soffro, adesso ci rido su, ma ci soffro, non so chi di voi ha mai ucciso qualcuno. Grazie, non dirlo in giro, questa cosa qui non dovevi alzare la mano, lo sai questo? Ah ok, sì, è registrato, lo sai questo? Davide Morabito, Ok, no, la gag è che non si chiama così. Allora, e quindi sono stato male per questa cosa qui, e mi sono accorto che sì, il cinema fa schifo, la letteratura fa schifo, la fantasia degli altri fa schifo, ma anche la mia, l'avete visto, è una merda. Ma non è che siamo noi che facciamo schifo? La risposta è sì, facciamo schifo. E allora perché? Perché ci sentiamo meglio degli altri? Perché ogni volta che andiamo al cinema andiamo lì con la scopa nel culo? Dovremmo smetterla di ragionare in questa maniera, andare al cinema senza guardare quei trailer che a volte ci dicono tutto il film, sia mai che andiamo al cinema e ci becchiamo, oh, un film brutto, cosa potrà mai succedere? Sembra meglio che andare al cinema e guardare quattro tizi che parlano di cinema. Ops.
Ops.
Scusate, mi avete deluso, ma come le mamme, vi perdono. Grazie.
Grazie, Frank.
Grazie. Vi dico che in puntata non ci sono perché il signor Dio Guardi non mi ha voluto, quindi prendetevela con lui. Questa cosa deve finire comunque, grazie.
Io sono preoccupatissimo. Ah, grazie Frecht, complimenti, però devo dirti una cosa, mi hai fatto veramente molto preoccupare con l'inizio della stand-up, perché io da ragazzino in cameretta avevo un poster di Audrey Hepburn.
Il piccolo principe?
E ne avevo due versioni, però le ho prestate e non ce l'ho più.
Il blocco.
Ok, grazie, ti voglio bene anche io.